come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Parenzo, c'è grande voglia di votare, grande voglia di votare, soprattutto nei grandi partiti, ma non solo, grandi, bisogna vedere poi quanto grandi alla prova delle prossime elezioni, insomma c'è grande voglia di votare da alcune frasi di esponenti del PDL e oggi anche dal Partito Democratico. Vedi quello che ha detto Stefano Fassina, responsabile economico del PD, lo facciamo sentire subito, poi
sentiamo,
ci sono tante cose da raccontare
subito.
Da Sky TG24, in realtà aveva fatto un'intervista alla Reuters, elezioni nel 2013, questo è il succo naturalmente, se il Parlamento è bloccato e se non si riesce a fare la legge elettorale, però comunque parla di elezioni e questo ha iniziato, questo ha creato un dibattito, eh.
Fassina del PD,
Fassina responsabile economico del Partito Democratico, inviso da una parte del Partito Democratico. Sentiamo.
Se la legge elettorale non va in porto o comunque non si avvia un percorso parlamentare credibile prima dell'estate, si dovrebbe valutare la possibilità di anticipare la legge finanziaria e poi, per il bene del quadro democratico che dobbiamo tutelare anche dopo le elezioni amministrative, verificare la possibilità di anticipare il voto. Ma...
Quindi continuo a cantare, resolva la mia. Ma soprattutto i miei quattro acutissimi sì.
E beh, hai sentito, hai sentito Fassina, però ti voglio far ascoltare perché naturalmente sono posizioni diverse dal punto di vista politico.
Ma non ha bastonato il povero Fassina per questo, no?
Bastonato, insomma, ci sono state critiche, però sono posizioni simili a quelle prese da alcuni esponenti del PDL in questi giorni. Per esempio, la dico grossa, la Santanchè, che prima elogiava, ti ricordi,
sì?
Il governo Monti?
Sì.
La Santanchè, la signora
non
Santanchè.
Non mi ricordo, non
prima elogiava il governo Monti. Guarda che non appartiene al passato, ti sbagli.
Non mi ricordo, chi hai detto là?
Daniela Santanchè, guarda che non appartiene al passato, non fare lo spiritoso. Non appartiene
ancora.
Non appartiene al passato, è il presente, altro che presente del PDL.
Ma ecco il nome però, Santa?
Santanchè, Santanchè.
Santanchè.
Sì.
Mi ricorda che tu qualcosa di questo, cioè così qualcosa mi ricorda Santanchè, sì, può essere. Avete mai avete sentito il nome Santanchè voi in giro? Sì. No, anche qui non. No,
allora,
no.
Intanto oggi
nessuno,
in un'intervista.
Nessuno conosce
Santanchè, va bene, d'accordo. Oggi parla di, ascolta, paragona Berlusconi a un attimo
calma,
solo. Paragona Berlusconi a Silvio da Rotterdam, cioè Erasmo da Rotterdam per l'elogio della follia. Parla di Berlusconi come Vialli, allenatore e giocatore allo stesso tempo. Era e rimane un genio, lo si accetta e basta. Poi, come sapete, ha comprato anche una pagina sui giornali e, insomma, dichiara guerra all'IMU. Sentite.
Dico ed esorto tutti gli italiani a non pagare l'IMU, la prima rata, non per una rivolta fiscale, uno sciopero fiscale. Se fossimo in un paese anglosassone potremmo parlare di scuse, di disobbedienza civile. Per me è legittima difesa e dico agli italiani che se non pagano l'IMU...
Beh, grande casino le PDL, tutti contro tutti, con Cicchitto che minaccia di prendere le distanze dal governo, Feltri sul giornale che dice che bisogna liberarsi dalla zavorra dei colonnelli, in sostanza, e insomma, Stracquadanio attaccato dalla Russa, da Gasparri, Gasparri che parla di Stracquadanio, insomma, siamo veramente al tutti contro tutti, però, aspetta un attimo, però, cerca di collegarti meglio che come al solito si capisce poco, come al solito questo qua è ormai una costante, il caso Polledri nella Lega, caso Polledri è scoppiato, io voglio dire a tutte le organizzazioni gay italiane, tutte intere, che accusano la Zanzara di fomentare l'omofobia, ma di che stiamo parlando? Di cosa parliamo? Dovreste essere grati alla Zanzara perché porta su quello che alcuni deputati sentono dentro, cioè fa conoscere l'omofobia delle persone.
La melma.
Per esempio, Polledri che dice i gay sono infelici ma è una situazione irreversibile.
Ma a proposito di psichiatria, lei non è che considera per caso l'omosessualità una malattia, no?
Visto che è medico lei.
Visto che è medico.
L'omosessualità non è una malattia, può essere una condizione di infelicità.
Secondo lei è una condizione di infelicità?
Può essere una condizione di infelicità, in molti casi. Può essere una condizione di infelicità che può anche essere reversibile.
Può essere reversibile attraverso visitine varie, secondo il signor Polledri. Poi il paragone, quello forte, prima dice se mio figlio fosse gay non sarei contento, e però poi dice beh forse è peggio se mia figlia si sposa con un marocchino. Polledri,
come se mia figlia mi dicesse domani Pato mi faccio suora, magari poi andrebbe bene, sul momento no, oppure Pato vado a stare in Marocco e sposo un marocchino, francamente.
Ma perché proprio
marocchino?
Perché
io sono, dico tra i casi peggiori che potrebbero capitare.
No, ma come tra i casi peggiori?
Un marocchino,
no,
dico, beh, insomma.
Perché? Che c'è?
No, non c'è niente di male, ma
perché sposare non è la stessa cosa che sposare, che so io, un piacentino, sposare un bergamasco, allora, sposare un cagliaritano. Perché proprio?
Un cagliaritano sarebbe una cosa fantastica.
Ma perché un marocchino no, invece?
Perché è più distante, ovviamente, dal mio modo di pensare.
Ne parleremo una prossima
volta.
Poi
magari sarebbe un ottimo marito.
Polledri, forse peggio di essere gay c'è solo sposare un marocchino.
È medico, eh?
Qualcuno scrive, vabbè, allora la cosa peggiore è che tua figlia possa sposare un marocchino omosessuale, cioè
sì, ecco.
Che tuo figlio possa sposare un marocchino omosessuale. Va bene, questo succede, anche questo succede nel Parlamento italiano. 800 24 00 24, è considerato tra gli astri nascenti del Partito Democratico, caro Parenzo. Tu lo conosci, si chiama Matteo Orfini, responsabile cultura del PD. Buonasera.
Buonasera.
Come andiamo?
Benissimo, grazie.
Allora,
il bravo
come al solito, Orfini. Come al solito cominci subito a lisciare il pelo, il bravo. Perché bravo? Che ne sai se è bravo?
Perché lo conosco da tanti anni, è stato l'uomo di fiducia di Massimo D'Alema.
Beh,
Massimo...
questo vuol dire che è bravo, no?
No, però sai, Massimo D'Alema comunque non è Straguadagno, no?
Vabbè, quello che c'entra.
Quindi no, vuol dire nella selezione della non è neanche il
vabbè, la solita tua lisciata di pelo agli ospiti, come al solito, prima di passare all'attacco. Orfini è una tattica, tanto lei lo conosce.
Sì, Orfini che sarà candidato
buono e quello cattivo.
Senta, ma ha ragione Fassina quando dice che questo governo, insomma, è un po' alla frutta, allora sarebbe meglio votare? Non mi dica, come al solito, democristianamente, no, non ha detto così, ha detto se, qua,
no,
ma...
No, non volevo dire che non...
Ha evocato le elezioni,
Ha evocato le elezioni, sì, ma ha detto una cosa di buon senso, cioè se questo governo è paralizzato da una maggioranza complicata in cui il PDL impedisce di fare le cose che secondo noi sono utili al paese e non si può fare la legge elettorale, non ha senso tenerlo in vita fino al 2013.
Però mi scusi, non è che il governo è bloccato solo da questo, per esempio sulla riforma dell'università anche voi avete detto che non va bene, cioè non è che ci sono solo i problemi e ce ne sono enormi nel PDL, anche voi ogni tanto dite qualcosa sul governo, cioè dite che sta facendo male.
Esattamente, ma noi pensiamo che su alcune cose il governo sta facendo male e sta facendo male un po' a volte per responsabilità propria, un po' a volte perché deve tener conto di una maggioranza difficile, ovviamente. Io penso che la colpa di quelle scelte sbagliate sia del PDL,
perché
non sono d'accordo con quello che dice il PDL. Però se non si riesce a fare, le faccio un esempio, noi adesso non riusciamo, pare non si possa fare la riforma della RAI perché il PDL non vuole, non parteciperemo a nominare in vigilanza, loro se li nomineranno da soli. Ora, se il governo, grande governo riformista, non riesce a fare una riforma come quella, perché è paralizzato dai veti e dai voti del PDL, che senso ha andare avanti fino in fondo nel momento in cui questa cosa si ripete su questioni di rimedi per il paese?
Ma infatti anche secondo me è un ragionamento che fila, non fosse altro che il segretario oggi ha detto che invece si vota nel 2013, come la mettiamo?
Ha detto che l'obiettivo è votare, arrivare al 2013, ma
l'obiettivo.
Se il governo riuscisse a fare delle cose positive che fin qui non ha fatto, potremmo arrivare fino al 2013, se no vivacchiare non ha alcun senso. Ma poi qui c'è tutta una cosa strana, vedo anche oggi molte agenzie, Cioè si tende a considerare la democrazia un lusso. Ora, io non penso che votare sia mai una tragedia in un paese democratico, sì. Anzi, dovrebbe essere la fisiologia, insomma la sede della sovranità è nel popolo, non nei mercati. I mercati sono importantissimi, bisogna tranquillizzarli, però insomma la democrazia è una cosa a cui dovremmo ancora essere.
Ma infatti io sono d'accordo con lei, che è stato uno di quelli che sin dall'inizio aveva espresso delle perplessità comunque sulla nascita del governo Monti, eccetera. È vero che lei sin dall'inizio è uno di quelli che dice era meglio votare?
No, io allora devo dire non lo dissi, però insomma.
Però lo pensava.
No, non è che ero speranzoso, poi era tale la felicità per quello che se ne andava di governo, che mi andava bene tutto. Dopo 7-8 mesi, quanti sono passati, è chiaro che il giudizio è abbastanza deludente su quello che è stato fatto.
Monti deludente, insomma.
Beh sì, ma anche perché ci sono delle cose.
Ma anche dal mio punto di vista, secondo me a dicembre questo governo ha esaurito la sua spinta.
Cioè, da archiviare. Insomma, abbiamo fatto il primo decreto, si chiamava Salva l'Italia, abbiamo salvato l'Italia, e bene fatta, quello andava bene. Poi ci sono state una serie di cose. La riforma delle pensioni raccontata come uno strumento per dare le pensioni a chi non le aveva, invece è stata utilizzata per fare cassa, in più si sono dimenticati gli esodati. La riforma del welfare, che doveva essere la soluzione del problema del precariato, ora basta chiedere a un precario se la sua vita è cambiata. O cambierà rispetto alla proposta della Fornero, non credo che sia così. Insomma, una
che
serie
voto
di
dà
cose...
questo governo? Al di là del fatto che subentrata al governo Berlusconi, se non dovesse considerare quello che c'era prima, che voto dà?
Ma rispetto a quello che c'era
se non dovesse considerare
100, se non dovessi considerare quello che c'era prima, direi un 5.
5. Ma è finito? Cioè, un governo moribondo, in agonia? Come si può dire?
Beh, è un governo che non è in gran salute, o si riprende in un ultimo slancio, oppure è meglio, come dire, certificare la fine.
Allora, andiamo al traffico, poi torniamo 800 24 00 24. Orfini dice in sostanza parole elezioni, cioè pronunciare la parola elezioni non deve essere un tabù, giusto? Ho tradotto male?
In democrazia dovrebbe essere una cosa normale.
Votare.
Caro Parenzo, nella Lega forse utilizzano, utilizzano i soldi dati ai gruppi parlamentari per comprare, dice qualcuno, il signor nostro amico, quell'altro, come si chiama, Stiffoni, per comprare anche i frigoriferi, per comprarsi i frigoriferi, hanno dato un regalo ai senatori della Lega, un regalo di 2000 euro negli ultimi mesi. Per Pasqua, per comprare del materiale tecnologico, dei buoni presso Media World, presso un'azienda molto conosciuta, e insomma qualcuno sembra, secondo Stiffoni, che si sia comprato il frigorifero.
Frigorifero è anche comprensibile, bisogna mettere al fresco l'acqua del Po, può avere anche una ragione politica questo.
No,
non mi scandalizzerei di questo, andando a raccogliere sempre tutti gli anni sulle fonti del Po l'acqua, no, sulle fonti, le sorgenti veramente vanno sul Bombiso, vanno sul Bombiso, non le fonti, e quindi anche comprensibile, quindi quello può essere un finanziamento, può essere per la campagna politica. Insomma,
Dici. Intanto Salvini, appena eletto segretario della Lombardia, dice che Formigoni dovrebbe evitare figure di M, lui dice di Palta, andando in vacanze ai Caraibi, andasse sul lago di Como. Sentiamo Salvini.
Siamo al governo in Regione Lombardia, non so ancora per quanto, ecco un appello a Roberto Formigoni dal congresso della Lega Lombarda, magari invece, se invece di andare in vacanza ai Caraibi va sul lago di Como, sul lago di Garda, sul Ticino, risparmia un po' di soldi e ci risparmia figure di Palta in giro per il mondo. Quindi Formigoni, se ci sei, fai il lombardo anche quando vai in vacanza, cortesemente.
Ma soprattutto
possiamo invitare Maroni e Salvini a intervenire anche per quello che riguarda Polledri e anche per il signor Dordolo, capogruppo della Lega Udine, che si è espresso nel modo in cui si è espresso, lo sapete. Dimmi, che c'è, che è successo?
No, ma poi soprattutto al nuovo segretario della Lega Salvini, possiamo ricordare
segretario Lombardo, Lombardo,
che nella giunta di Formigoni c'è un signore che si chiama Bresciani, già cardiologo di Bossi, che è il plenipotenziario della sanità.
E allora?
Loro sono in quella maggioranza.
Ah, tu dici non sono estranei a quello che succede.
No, perché se ogni tanto sembra che qui in politica c'è uno che dice quello che cazzo fa, ma no, niente, semplicemente in giunta da 20 anni. Ma scusa, ma ti dico
no, ma certo, non c'è, su questo hai ragione. 800 24 00 24, è con noi Matteo Orfini, responsabile cultura e formazione del Partito Democratico, e voglio chiedere subito, si può votare...
responsabile cultura del PD.
Vabbè, se non approfondire questa cosa. Sì, d'accordo, ma non è che abbiamo 100 ore per
discutere. Comunque io in vacanza sono andato in Albania.
Lei in Albania?
ho fatto una cosa strana, sì.
Ma che andate a fare in Albania? Com'è?
È un bellissimo posto, molto bello.
Ma il mare è bello?
Bellissimo, stupendo, soprattutto la parte ionica.
Ma me l'hanno dato?
Ho preso la linea di traghetto, quella albanese, peraltro.
Ma l'hanno detto anche a me. L'hanno detto anche a me che è bello, però io in Albania, francamente, cioè così mi guarderei, non so, sarà un pregiudizio razzista, devo non lo so.
È un bellissimo posto, loro sono adorabili.
Sì. Le donne? Che c'entra le donne? Subito a chiedere le donne, che gliene importa?
Io ero con la mia fidanzata, appunto, quindi con la donna più bella del mondo.
Ma com'è il mare? È molto bello, mi hanno detto.
Il mare è molto pulito, molto bello, soprattutto appunto la parte ionica, un po' più a nord e più rovinata.
Vedi, c'è chi va
alla Grecia con meno casino.
C'è chi va ai Caraibi con Dacò, c'è chi va sul lago di Como come Salvini, e Orfini c'è una via di mezzo lì.
Partito da Bari, imbarcato la macchina sul traghetto, fatto il giro, speso niente, è stato molto divertente.
Senta Orfini, ma si può votare col porcellum, anche questa, oppure si può, se lei dice che si può votare adesso, dunque si può votare
anche... Sarebbe meglio di no, ma io l'ho detto prima, se, cioè una delle condizioni
d'accordo
per cui sarebbe bene andare avanti è cambiare il porcellum, se non si può cambiare,
pazienza,
voteremo col porcellum e noi faremo le primarie per scegliere i parlamentari, che dovrebbero farlo tutti.
Comunque si può votare col porcellum, cioè non sarebbe una tragedia votare col porcellum?
No. Sarebbe una tragedia, ma che dobbiamo fare? Se mi sembra che non ci sia grande disponibilità da parte degli altri a cambiarlo. Noi continuiamo a insistere, ci proviamo, avevamo un accordo su una bozza, più o meno andava bene, pare non vada più bene, dicono doppio turno, gli abbiamo detto doppio turno, parliamo, sì. Poi ci hanno detto presidenzialismo, no, non si può, perché è un'altra cosa, però non è...
Ma invece si può votare senza le primarie, cioè il leader si può scegliere anche senza le primarie?
Ma sì. Noi il leader l'abbiamo scelto con le primarie, cioè noi quando eleggiamo...
No, d'accordo, il leader intendo lo sfidante, cioè quello che dovrà essere il candidato premier. Anche lì, sono proprio così necessarie le primarie?
Ma noi, insisto, noi quando eleggiamo il segretario del partito lo eleggiamo con le primarie proprio perché riteniamo che in automatico debba essere il candidato premier. Dopodiché, se c'è la necessità di fare delle primarie di coalizione, possiamo ragionare, si possono anche fare delle primarie di coalizione.
Però non
mi sembra che su questo Bersani abbia più di una volta dato disponibilità.
D'accordo, però non è, vuol dire, se non si fanno anche qui non è un dramma.
No, non è un dramma perché le abbiamo già fatte. Se noi candidassimo al segretario eletto senza le primarie, senza fargli fare le primarie,
quello sì, d'accordo,
tempo, quello sarebbe sbagliato.
Però le primarie, diciamo, sono state fatte
comunque
tempo fa.
Io credo che alla fine si faranno. Se vuole.
Senta, se dovessimo in un clima di competizione elettorale, la Fornero starebbe con voi, cioè nella sua coalizione ideale, o dall'altra parte, per le politiche che fa, per come la pensa?
Ma io non penso che possa stare con noi, non mi sembra che quello che ha messo in le cose che ha portato avanti siano compatibili col progetto
del Partito Democratico,
insomma, soprattutto quelle iniziali, poi nella mediazione ci si è avvicinati, come è ovvio.
Però sarebbe un avversario politico?
Beh sì, sarebbe probabilmente da un'altra parte.
Sì.
Ma sono le stesse posizioni di
se col terzo polo, posto che il terzo polo esista ancora, o con poi qui è un casino perché non sai neanche chi sono i tuoi avversari.
Questo pure
tutto,
è vero, questo pure
mesi,
è vero.
Non saprei, quindi vallo a capire dove si sta.
Però,
senta, ma il ministro più vicino alle posizioni vostre, cioè quelle del Partito Democratico, di una parte del Partito Democratico, chi è, per esempio?
Ma ci sono dei ministri che si stanno facendo bene, penso Barca piuttosto che insomma anche altri, adesso se me lo chiede così è difficile farli venire in mente,
che ne so, però se non lo sa lei
il sottosegretario Rossidori è bellissimo, per dirgliene un altro.
Barca e Rossidori, certo, Barca viene dal Partito Comunista, pure Rossidori ha scelto quelli, ha scelto tutti i comunisti.
Mi piace vincere facile.
Senta, lo sa che ha detto oggi il presidente di Confindustria? Il presidente di Confindustria ha detto che se fosse a Firenze Squinzi voterebbe per Renzi.
Noi siamo sempre stati vicini a Squinzi.
Noi siamo molto vicini a Squinzi. Io e Parenzo siamo molto vicini a Squinzi.
No, tu hai sostenuto Bombassei in campagna elettorale.
Ma quando mai? Ma non è vero.
E io lo voglio dire forte e chiaro, guarda.
Ma non è vero.
Noi ti abbiamo salvato.
A me non me ne frega niente. Non me ne fregava niente, né di Bombassei né di Squinzi.
No, abbiamo fatto d'accordo con Squinzi.
D'accordo, noi siamo bravissimi a fare sintesi nel Partito Democratico.
Pure troppo.
Me ne occupo io.
Pure troppo, però. Senta, non ho capito, ma là è una sorta di investitura, no?
Forse... Ma Firenze era il sindaco, aveva vinto le primarie, l'avrei votato anch'io Renzi, sì, ma era candidato sindaco, non è che potevo votare quello del PDL, quindi Squinzi ha detto una cosa ragionevole.
No, ho capito, no. Lo ha detto perché nel senso tutte le mie, poi ha aggiunto le sue idee coincidono con le mie.
questo è un po' meno condivisibile dal mio punto di vista.
No, dal suo punto di vista no. Ma Renzi non ha proprio nessuna chance di fare il leader del, siamo di un centro-sinistra adesso, poi queste definizioni sembrano anche un po' superate. Comunque, insomma, di una coalizione dove c'è dentro anche il Partito Democratico per fare il candidato premier? Ma possibilità qualche percentuale da lei? Zero?
Ma no, bassissima,
certo, quanto?
Sì, quasi zero, direi.
Quasi zero.
Perché se si fa, ma non perché uno non vuole, perché se si fanno le primarie le perde.
Ah, proprio così, secco, eh?
Ma
è
sì,
proprio così.
Ma sì, ma non è.
Ma D'Alema si deve ricandidare, secondo lei? Molti dicono che non si deve ricandidare, eh? Dicono troppe legislature, ormai basta, bisogna anche passare la mano, eccetera. Mi dica la verità, proprio spontanea.
No, ma penso che questa adesso sembra che voglia essere politichese, ma non voglio esserlo. Credo che sia un problema che riguarda diverse personalità del Partito Democratico che hanno più legislature. Io penso che sarebbe utile mantenere che qualcuno di questi rimanga in Parlamento e altri.
Cioè D'Alema, anche tra cui D'Alema.
No, ma non è necessario. No. Cioè, no. Ma
io le ho chiesto di D'Alema, sì. Diretto. Cioè D'Alema può rimanere in Parlamento? È importante che rimanga in Parlamento per il Partito Democratico? Questo, messa così?
È importante che faccia qualcosa, può rimanere in Parlamento oppure
Vabbè, ma così è troppo democristiano, Orfì.
Ho capito, ma questo è fatta a fare un partito democristiano,
no, ho capito. No, ma la domanda è chiara, però
che ci vivo insieme, ho imparato qualcosa.
La domanda, sì, ma infatti mica sto contestando, la domanda è chiara, cioè D'Alema è importante che rimanga in Parlamento per il PD, sì o no?
Le ho risposto, ho detto è importante che faccia qualcosa.
Ho detto in Parlamento.
In Parlamento, se c'è un'altra prospettiva, sì. Può anche non stare in Parlamento.
Se c'è un'altra prospettiva, chissà quale, grazie. Giornale Radio. Giornale Radio, grazie. Beh, caro Parenzo, devo dire che ancora una volta sono deluso. Sono deluso da questi politici che dichiarano, fanno dichiarazioni non troppo scherzose, anzi serie sull'omosessualità, sui gay, eccetera, eccetera, e poi smentiscono.
Tipo Polledri.
Esatto, il quale Polledri, una persona simpatica.
No, per bene, poi un medico.
Ma sì, una persona simpatica contro cui non ho assolutamente nulla. Però mi trovo questo comunicato sulla Zanzara che sinceramente faccio fatica anche, non dico a controllarmi, però a non rispondere male.
Beh, leggiamo il comunicato.
Decontestualizzare strumentalmente dichiarazioni vecchie di una settimana.
No.
Non sono vecchie di una settimana, sono di 3 giorni fa, sono di giovedì scorso.
No.
Decontestualizzare, quale decontestualizzare cosa? Se l'argomento sui gay è stato affrontato negli ultimi 2-3 minuti di trasmissione. Dunque
no,
non c'è nessuna decontestualizzazione. Espressi in un contenitore paracomico come quello della Zanzara.
Paracomico?
Paracomico, sì.
Ma come si permette? Tolga il para.
Sì, esatto, primo tolga il para.
Questo punto.
È il peggior uso che si può fare di una seria e importante professione come quella giornalistica. Ci dà lezioni! Ci dà lezioni il signor Polledri. Io lo adoro il signor Polledri, simpatico, scherzoso, con una certa parlantina. In alcune sue dichiarazioni anche condivisibile, non per quello che riguarda i gay, per quello che mi riguarda, però non mi può attaccare in questo modo, signor Polledri, Massimo Polledri. Vedere inoltre che vecchi spezzoni di frasi, quali vecchi spezzoni, estrapolate da un discorso più complesso, non c'è nessun discorso complesso, era un discorso molto semplice di 2-3 minuti, che per carità di patria non mando tutto perché 3 minuti possono anche essere pesanti, monopolizzino la discussione odierna e la dimostrazione dell'attuale povertà di contenuti nel dibattito politico e sociale. Caro signor Polledri, non c'è nessuna monopolizzazione, magari fosse così, ci sono semplicemente delle dichiarazioni di persone stupite dal suo intervento, che voglio riassumere in questo modo, e qui non è stato toccato nulla, non è stato manipolato niente, non è stato decontestualizzato nulla, è la sua parola, sono le sue frasi e i suoi convincimenti, se ne faccia una ragione e difenda anche l'indifendibile, cioè difenda anche le sue posizioni, non è un problema. Se lei pensa che sposare una persona marocchina sia un problema per sua figlia o suo figlio, beh, insomma, difenda questa cosa, abbia il coraggio di difendere questa posizione se ne è capace. Non la rinneghi, non la attribuisca a noi, non parli di comicità, è lei che lo ha detto, è lei che ha pronunciato queste parole. Sentiamo.
Come se mia figlia mi dicesse domani Patto mi faccio suora, magari poi andrebbe bene, sul momento no, oppure Patto vado a stare in Marocco e sposo un marocchino, francamente.
Ma
non
perché proprio un marocchino?
Perché
un marocchino?
Perché insomma, dico tra i casi peggiori che potrebbero capitare.
No, ma come tra i casi peggiori?
No, dico, beh, insomma.
Perché? Che c'è?
No, non c'è niente di male, ma.
Perché sposare non è la stessa cosa che sposare, che so io, un piacentino, o sposare un bergamasco, sposare un cagliaritano. perché proprio
anche gli aritano sarebbe una cosa fantastica,
ma perché un marocchino no, invece?
Perché è più distante ovviamente dal mio modo di pensare.
Ne parleremo una prossima
volta. Poi
magari
sarebbe un ottimo marito.
Allora, non mi sembra che ci sia da discutere su queste frasi, no? Cioè, non abbiamo tagliato nulla, non abbiamo corretto nulla, non abbiamo distorto.
Lontano dal mio modo di pensare.
Sì, ma lascia perdere, lontano dal mio modo di pensare ci può pure stare. Ha detto una delle cose peggiori che possono capitare. C'è poco da fare, ma è così. Ma perché uno vuole smentire quello che non si può smentire? Cioè, beh, è una cosa pazzesca, dicendo che bisogna abbiamo decontestualizzato il contenitore paracomico, il peggior uso della professione giornalistica, eccetera, eccetera.
Il peggior uso, così ha detto.
Il peggior uso, te l'ho
il
letto prima. Stai
detto.
Dormendo, diamo i titoli del TG3. Aspetta, non c'è solo questo, di Polledri, signor Polledri. C'è anche i gay in felicità, ma reversibile. Ma reversibile, sentiamo. Ma a proposito di psichiatria, lei non è che considera per caso l'omosessualità una malattia, no?
Visto che è medico, lei.
Visto che è medico.
L'omosessualità non è una malattia, può essere una condizione di infelicità.
Secondo lei è una condizione di
infelicità? Può essere una condizione di infelicità, in molti casi. Può essere una condizione di infelicità che può anche essere reversibile.
In molti casi è una condizione di infelicità che può essere reversibile. Non sono frasi nostre, le ha dette lei, dottor Polledri. In 3 su 10 sono stati meglio con lo psicologo. Anche qui non abbiamo decontestualizzato, è lei che lo dice.
C'è una situazione di identità sessuale distonica in cui uno vive male nei propri panni e qualcuno si è rivolto adesso qualcuno, Nicolosi o altri o altri psicologi, e 3 su 10 hanno avuto beneficio, in qualche modo sono stati meglio.
Se avessi un figlio gay non sarei contento, vabbè, ma è sempre lui che lo dice,
ma,
ma che devo fare? Però se lei avesse un figlio omosessuale lo porterebbe da qualcuno per farsi curare?
Io ho un figlio romanista, io ho due figli, un maschio e una femmina.
Un maschio e una femmina.
Bene.
Non so, non mi interessa che cosa. Se dichiarano papà, sono omosessuale, sono gay, li manda da un medico per farli curare?
Non li manderei da un medico, ne parlerei con loro, ma devo dire che non sarei contento.
Più chiaro di così si muore. E se ti piace così è così, c'è poco da fare, è così. 800 24 00 20. Parenzo, dove sei? Scompari improvvisamente? Che stai facendo?
No, non scompaio, è il silenzio di chi è amareggiato.
Amareggiato, vabbè,
da
intanto
un uomo politico che viene lì, si siede, fa delle dichiarazioni e poi dopo ritira tutto, contenere. Ma come si permette? Io gli dico, ma come si permette? Ma il carro, ma lui è della Lega, deve rivendicare quello che dice, deve sguainare la spada. Non fare un comunicato stampa.
Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Dopo la violenta scossa di ieri sera sulle tende emiliane, caduta la pioggia, oggi giornata di lutto nazionale dei funerali delle vittime. L'ultima forte scossa ha fatto crollare l'antica torre di Novi, già lesionata dal precedente sisma. Lo sciame sismico non accenna a diminuire. Coinvolgere i detenuti dell'Emilia nell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate, la proposta del ministro della giustizia Severino. Bruxelles smentisce le voci di un piano segreto per salvare l'euro, ma conferma la volontà di intervenire per rafforzare l'unione monetaria. Scontro nel governo tra Fornero e Patroni Griffi sui licenziamenti degli statali, dibattito nel PD, Fassina chiede il voto subito, no di Bersani. I partiti si preparano alle elezioni del 2013, per tutti antipolitica ed astensionismo i nemici da sconfiggere, il fenomeno delle liste civiche. Proteste dopo l'indicazione del commissario di aprire nel comune di Riano la discarica temporanea della capitale, abitanti in catene davanti al sito.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Il senatore Lorenzo Bodega, uscito dalla Lega, dal gruppo della Lega, molto vicino a Rosi Mauro, conferma la storia dei buoni di Media World.
No.
Sì, stiamo facendo un po' di pubblicità a Media World, ma non ne ha bisogno.
Beh,
perché in realtà sono stati dati questi buoni da spendere in questo grande supermarket della tecnologia, qual è Media World, per stampante fax. Pare, secondo quello che ha dato i buoni, cioè dire il senatore Stiffoni, cacciato dalla Lega, che invece ci sono senatori che si sono comprati la lavatrice, la macchina fotografica, e non è che questo però va in dote al gruppo della Lega. Sentiamo Bodega, buoni Media World per stampante fax.
abbiamo ricevuto quei buoni lì di MediaWorld per prendere i supporti informatici che potevamo utilizzare, da prendere i supporti, mettere la stampante piuttosto che altri mezzi di supporti informatici. Io ho acquistato la stampante, ho acquistato la stampante e ho acquistato un fax.
E vabbè, lui ha acquistato stampante fax. Altri pare che abbiano comprato
il frigo.
Abbiano comprato il frigo, sì, anche il frigo.
Anche il frigo.
Beh, c'è un personaggio mitico in questi giorni, però, eh.
Ma pagato con i soldi del finanziamento pubblico questo, no?
Con i soldi del gruppo per attività politica. Certo, se uno ha comprato la stampante fax, quello può essere considerato attività politica, anche se io trovo che distribuire a pioggia a tutti i senatori dei buoni, insomma, sia sbagliato. L'attività uno poi alla fine non come fa a controllare se sono stati spesi.
Tutto, anche il frigo, ti ripeto, loro possono giustificare che il frigo serve per l'attività politica.
Beh, insomma, mi pare difficile il frigo, eh.
Per surgelare l'acqua del Po, penso io, per surgelare il trota, che ne so.
No, per mettere il frigo nell'ufficio, perché
il
serve
il gazebo, metto, facciamo sempre i gazebi loro.
O anche il frigo nell'ufficio, perché quando uno deve lavorare magari può servire a conservare del cibo.
Sì, a bersi una bibita, il grana padano, no?
Non c'è dubbio.
Vuoi lasciare il grana padano fuori al caldo torrido di Roma?
Certo, hai ragione, anche questo è vero. Il mitico scontro tra Grillo e Don Manca. Don Manca che dice: non rispetti la libertà, ci hai disturbato perché c'era la messa che doveva finire alle 8:15 e le cose si sono accavallate. Certo, la messa e il comizio di Grillo non sono due cose perfettamente compatibili, eh?
No,
via.
Il linguaggio.
Questi non fanno più il bene comune della città, fanno gli amministratori delegati.
Ciao, ti conosco da un sacco di tempo.
Dammi un microfono, pericoloso.
No.
Dammi un microfono, sei pericoloso.
Continua a fare il cabaret.
Grazie.
Però tu parli di libertà, sì, ma non la rispetti.
Perché
qui c'è un popolo.
Hai
di
detto
io? No, ci avete disturbato per mezz'ora.
Ah, scusa, no, all'8:15 hanno detto io sono qua.
Grillo!
Guarda, tutto.
Don Manca aveva ragione, però, perché insomma non è che uno può. Poi non aveva fatto niente di particolare. È stato, a me quello che mi ha stupito non è tanto la reazione di Grillo con Don Manca, sono le persone che erano ad ascoltare Grillo,
che hanno picchiato,
insultato, vattene, parolacce, stronzo, insulti alla Chiesa. Una cosa incredibile,
Il popolo 5 Stelle.
È una cosa, ho sentito, se voi ascoltate e vedete quello che è successo, andate sul web, è facile. La cosa che sorprende non è tanto Grillo che fa lo spiritoso, le battute, alla fine tratta anche con gentilezza Don Manca, è il popolo dei 5 Stelle che riempie di insulti il prete che si era permesso di fare cosa, il povero prete, di arrivare là e dire guardate che insomma magari dovete anche ascoltare, tu non sei uno che ascolta, c'era la messa, le cose si sono accavallate e ci avevano promesso che il comizio iniziava più tardi, non si sentiva niente. Ancora Grillo contro Don Manca.
Si volevo semplicemente non si è abituato, non si è abituato a dialogare, vero?
Ma io sì,
mi ricordi quando facevi il nostro caffè? Dicevi ben altre cose. Ma dicevi ben altre cose. Ciao italiani, grazie. Forza l'Italia! Forza l'Italia ce la deve fare nonostante Grillo.
E io dico, caro Parenzo, che quelle persone sotto il palco si devono vergognare per quello che dicevano al povero prete, si devono vergognare per gli insulti dati al povero prete, si devono vergognare.
Mi tocca darti clamorosamente ragione.
No, è giusto che mi dai ragione in questo caso, si devono vergognare quelli che insultavano il prete, intervenuti in maniera gentile, corretta, da Grillo, il quale era anche un po' imbarazzato, diceva calmi. Eccoci qui, la zanzara riprende, 800 24 00 24, andiamo a Michele, provincia di Milano, buonasera. Vada.
Senta, io, beh, innanzitutto mi piace la vostra trasmissione, siete anche a volte anche pungenti, ho anche un briciolo di fastidio nell'ascoltarvi, ma penso che sia un giornalismo di quelli proprio crudi e reali, che non guardo in faccia a nessuno, e questo mi piace. Io volevo reagire, ma dopo aver sentito anche le dichiarazioni del leghista a proposito degli omosessuali, alla provocazione di Salvini, mi viene anche, come dire, fin troppo facile e spontaneo dire a Salvini che forse anziché guardare la pagliuzza nell'occhio di Formigoni dovrebbe guardare la trave che c'è nel partito della Lega in questo momento, che mi sembra abbastanza dentro a un calderone di confusione generalizzata, e non solo confusione ma anche problemi grossi e reali di persone indagate che hanno fatto sparire un sacco di soldi per aiutare familiari e affini. Questo mi sembra,
no,
veramente...
Ma il punto fondamentale è che uno non è che si può chiamare fuori. Aveva ragione prima Parenzo. Mi dispiace spesso dare ragione a Parenzo, che vogliamo fare così, mi dispiace moltissimo, però la realtà è questa: non è che uno si può chiamare fuori da un governo in cui sta dentro da tanti anni. Cioè, di che parliamo? Su,
assolutamente, ma no, ma perché adesso c'è,
cioè, parlando dei viaggi,
no?
Parlando dei viaggi di Formigoni,
cioè, sembrano dei passanti. Sembrano dei passanti, o stanno all'opposizione, sono lì con degli assessori, uno importantissimo, sì, che è il signor Bresciani, assessore alla sanità. Lo scandalo che sta travolgendo la regione Lombardia è uno scandalo sanitario. Hai sentito qualche dichiarazione dell'assessore della Lega Nord alla sanità, tu?
Ho capito, grazie. Michele, Sergio da Torino.
Buonasera.
Salve. Vada, vada.
Io volevo intervenire sul terremoto in Emilia. C'è stato un evento che è stato troppo scandaloso per le mie orecchie, l'ho dovuto sentire due volte per essere sicuro. È questo, l'offerta che la Chiesa ha fatto ai terremotati, un'offerta di 500.000 euro.
E allora?
Una cosa che è estremamente, io non so l'ordine di grandezza.
Ho capito, ma la Chiesa non è mica obbligata a fare la solidarietà per il terremoto, scusi.
No,
e allora?
Ho sbagliato due volte, uno... perché la Chiesa, cioè, lo insegna, che quando fai beneficenza nemmeno lo dovresti dire. E vabbè, l'ha detto, ma poi ha detto una cifra ma così irrisoria che non ho potuto fare a meno di chiamare.
Cioè, non ho capito, 500.000 euro. 500.000 euro è irrisorio?
Sì.
Ma sì, è una cifra, una cifra che la Chiesa dà e su cui non si dovrebbe discutere, secondo me. Lei che fa? Misura la solidarietà?
Sì.
Prima non c'è nessun obbligo.
Sì, sì, la misura, ma perché loro l'hanno detto. Insomma, se non lo dicevano, io ero certo che la Chiesa avrebbe donato chissà quanto. Invece hanno sbagliato primo a dirlo, la beneficenza non si...
Non sono d'accordo, Sergio, la beneficenza in questo caso è stata annunciata una cifra, magari si può discutere annunciarla o non annunciarla, ma quando lo fa la Chiesa, sa, insomma, si può anche annunciare.
Secondo, non è che... perché, però.
Sì, ma non si può misurare, cioè non è che possiamo misurare la solidarietà a 500.000, no? Doveva essere
però,
un milione,
sai,
due milioni.
Ma l'ascoltatore ha ragione quando dice a un certo punto la cifra la dicono.
Vabbè, d'accordo, però insomma sempre
no, ma
tu se non dici americani, tu se non dici una cosa contro la Chiesa non sei contento.
No, ma io
La giornata non è completa se Parenzo non dice una cosa contro la Chiesa.
Ma non è vero,
capito.
Anzi, perché c'è una Chiesa bella, una Chiesa di strada, c'è una Chiesa vicina ai poveri, c'è una Chiesa come quella di Don Gallo. Insomma,
ma che
c'è,
c'entra
una Don Chiesa
Gallo?
Bella. Poi c'è tutto il resto. E se uno si espone dicendo la cifra, è chiaro che la discussione dice, ma insomma, il patrimonio immobiliare della Chiesa, le rendite della Chiesa sono talmente vaste che forse quella cifra possa essere inadeguata. Ma è un discorso stupido, mi rendo conto anch'io che è stupido mettersi a fare.
Appunto, allora non lo fare. Grazie Sergio, e andiamo a sentire ancora il mitico prete, Don Manca versus Grillo, con un'invocazione di Grillo a Dio, addirittura l'invocazione a Dio, Grillo, mi sembra un po' esagerato, sentiamo.
Dai, sono tutti i tuoi sono concittadini di questa città meravigliosa. Questo non è un comizio, è una giornata di festa per la Chiesa, per lo spirito, per Dio che ci guarda. Dio, guardaci.
Bravo.
E ci guarda e ci sta giudicando, Dio. Sì. Dio, dai, di, spiegaci qualche perché, noi non capiamo, siamo dei miserabili umani. Spiegaci come mai Andreotti è uscito ancora indenne dalla crisi, perché?
Ha ha ha. Io lo prendo come un comico. Dio, spiegaci perché Andreotti è uscito indenne dalla sua vicenda giudiziaria, perché non è andato in carcere. È uno straordinario pezzo di comicità, diciamo la verità.
Bellissimo.
Certo,
bellissimo.
Di fronte a Don Manca era un po' blasfemo, se vogliamo. Però ci può stare. Infatti il peggio in quello che è accaduto non è Don Manca, non è Grillo, è la gente che urla, odia quel prete che ha interrotto il comizio, che ha interrotto la loro orgia,
che ha interrotto la loro divinità.
Sì, ha interrotto la loro divinità, ha interrotto il loro, no, il loro dio, che
sì,
è Grillo.
Sì, diciamo, al paganesimo puro, cioè io credo quel popolo lì è un popolo.
Sentiamo
pagano.
Ancora Don Manca versus Grillo, che in realtà è un spettatori grillini contro il cervello, contro il senno. Sentiamo.
Signori, no così. Io gli è stato detto che la messa finiva alle 8 meno un quarto.
Ascolta. Grillo,
noi abbiamo solo le 8 meno 5, abbiamo cominciato da 10 minuti. Ma no,
io non so contro nessuno.
Ma non fai così, sennò poi di dentro non viene più nessuno, sentite.
Sono tutti amici nostri.
E lo so, ma poi non vengono più lì dentro.
No, ma non so contro di te.
No.
Io ti conosco, ti ricordi il Rock Café?
Sì.
Rock Café.
Lui spacciava.
Lui spacciava, cioè il prete in realtà. È un grillo meraviglioso, in grande spolvero, che poi a un certo punto, quando il prete se ne va, però ha una non è una bella uscita, e poi dice che hanno successo i musulmani. Sentiamo.
Però poi dicono che fanno successo i musulmani, per forza. Allora va bene, no? Mi dispiace se
e siamo qui Paolo da Roma, 800 24 00 24. La Zanzara vive insieme a voi e lotta insieme
lotta
a voi.
Soprattutto. Buonasera, piacere, sono Paolo.
Dica.
Senta, niente, mi riferivo alla, innanzitutto, vabbè, Grillo a me dà la sensazione dell'invasato, perdonatemi, però volevo permettermi anche di fare una riflessione. Sono d'accordo con lei. Si ricorda qualche mese fa, in quella manifestazione in cui quel signore sputò Pannella? Se lo ricorda, è una cosa,
sì,
che mi ha,
no, certo,
mi ha rattristato tantissimo, perché reputo, pur non essendo un supporter di Pannella, che Pannella rappresenti la democrazia in Italia, uno degli esponenti della democrazia in Italia, sicuramente.
Ma che c'entra Grillo, scusa?
No, vabbè, la folla, no?
Dice la folla, la folla.
Alla fine noi possiamo lamentarci di questi politici, però anche se con uno strumento elettorale non bello, questa gente qua la eleggiamo noi. E poi quando vedo queste manifestazioni così, dove la democrazia ce la mettiamo sotto i piedi proprio noi, che andiamo lì a manifestare per gridare, per esprimere, no, il nostro disappunto, non rispettiamo assolutamente le idee degli altri.
Sì.
Questo mi rattrista tantissimo, però ce ne dobbiamo assumere la responsabilità noi cittadini, senza tante esclusioni. E niente, poi volevo esprimere, anche se non condivido nella forma il discorso di quel signore Pollari, mi perdoni se non ricordo bene il nome.
Polledri.
Polledri, ecco. Sicuramente nella forma non condivido quello che ha detto, però nella sostanza io non posso fare l'ipocrita. Sposarsi tra le religioni diverse, quindi tra semiculturali molto diversi,
sì,
creano dei problemi.
Ma guardi, il punto non è questo. Uno può anche desiderare che la propria figlia o il proprio figlio non sposi uno straniero, un musulmano, a me non me ne può fregare di meno. Non la considererei una posizione razzista, non me ne frega niente, almeno per me è indifferente, per qualcuno invece non è indifferente ed è una posizione legittima che posso, come dire, comprendere.
Certo.
Non ha detto questo Polledri, non ha detto questo, ha fatto un paragone assurdo tra cosa è peggio, avere un figlio gay oppure che il proprio figlio sposi un musulmano. Questo,
infatti, l'errore è proprio questo: contraddire ed esprimerlo in quella maniera ha ucciso la riflessione, che poi si può comprendere e non condividere nella forma, però la sostanza sarebbe bello che noi avessimo dei personaggi, delle persone, insomma, che riuscissero ad esprimere, senza fare sempre, non so come posso fare un esempio, mercato delle proprie idee, come se la nostra idea è, ecco.
Vabbè, ho capito. Grazie Paolo. Nicolò da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Vada.
Salve dottor Cruciani, salve signor Parenzo. Riguardando questa cosa, allora, questo prete, la questione del prete al comizio di
intanto
Grillo,
intanto aspetti un attimo, c'è l'espulsione del signor Dordolo, il Consiglio federale della Lega,
ecco,
riunito oggi a Milano, ha espulso il capogruppo leghista al comune di Udine, Luca Dordolo, il quale aveva scritto sul suo profilo Facebook che la donna indiana uccisa dal marito e gettata nel Po aveva inquinato il sacro fiume, il Po. Cioè aveva scritto questa emerita stronzata. Bene. Al Consiglio federale, cui partecipano i vertici del Carroccio per il Friuli Venezia Giulia, erano presenti il parlamentare Massimo Fedriga e il segretario regionale Matteo Piacente, eccetera, eccetera.
Bene.
Dunque espulso dalla Lega, signor Dordolo. Adesso aspettiamo anche le dimissioni però da consigliere comunale a Udine. Cioè,
quello sarà.
Però vogliamo far risentire quello che aveva detto il signor Dordolo?
Risentire quel ribrezzo.
A futura memoria. Qui alla Zanzara,
quello ribrezzo.
Ci possiamo anche piccare del fatto che abbiamo contribuito in parte alla punizione.
Avuto un ruolo sociale e politico.
Adesso non esagerare, ruolo sociale non esageriamo.
Ma anche sociale.
Dordolo, così. Dordolo alla Zanzara.
Mi è venuta in mente un'analogia immediata, cioè che il Po è il fiume sacro per i padani, giusto? E che quindi questo che aveva fatto, prima aveva massacrato la moglie, poi l'aveva buttato nel nostro fiume sacro. E allora mi sono detto, vorrei vedere io se noi andassimo a defecare, a sgozzare mucche, vacche e maiali sul Gange, che questi qui erano indiani, cosa direbbero loro?
Questa è una delle chicche, ce ne sono altre, poi del signor Dordolo, anche lì sugli omosessuali, essere omosessuali significa, è la premessa per la pedofilia, mica si è fermato lì Dordolo,
ne ha dette di tutti. Da chiamare e sentire come va?
Ma che chiamare? Che vuoi chiamare? Ormai è tutto finito! Chiamare è tutto
Dordolo,
finito!
Dordolo, le pensa ancora quelle stupidaggini?
Ma che deve pensare? Che deve pensare? Su!
Ma hai visto questa cosa incredibile?
Che è successo? Che è successo?
Ti do questa notizia di Formigoni che ha postato alcune immagini con il Papa.
Che problema c'è?
Ma secondo te il Papa gli ha chiesto come vanno le cose lì in regione Lombardia?
Vabbè, hai
le
detto,
vacanze miliardarie.
Allora, alle 19:46 dobbiamo registrare, devo dire in ritardo, è la prima stronzata di Parenzo di questa sera. No, devo dire con grande ritardo, la prima parenzata della serata.
No, ma non
è arrivata alle 19:46.
No,
vabbè, ma possiamo essere contenti. È arrivata tardi.
Tu puoi derubricare le mie analisi.
Ma non è un'analisi, ma spiegami una cosa, ma perché il Papa di fronte al governatore della Lombardia doveva chiedergli qualcosa sulla vicenda da coma, sei impazzito o stai dicendo sul serio?
No, ti spiego perché Formigoni appartiene ai Numes, come si chiama?
Scusi, onorevole Crosetto, dica qualcosa lei. Vabbè. A Parenzo, io non ne posso più. Vabbè. Cioè ogni tanto non ne posso più con questa demagogia da quattro soldi. Cioè, secondo Parenzo il Papa doveva dire qualcosa a Formigoni.
Ma cattolico a cattolico.
Ma non dire stronzate, onorevole
Formigoni,
Crosetto, dica
appartiene...
qualcosa lei.
Vabbè,
non penso che il Papa si occupi di cose lombarde.
Ecco, esatto, la risposta di Crosetto è questa.
Ha parlato il corvo del PDL.
No, non che c'entra il corvo?
Il corvo.
Non penso che il Papa si occupi di cose lombarde, esatto. No, basta,
ma non è
questo.
Lombarde, è una... perché non capite voi che siete cattolici praticanti? È una
ma io non sono cattolico praticante per niente.
Ma tutti credo, perché guarda, ci sono delle cose su di te, questo è evidente. Ma voglio dire, almeno Crosetto, riconoscere, siccome lui appartiene ai Numes, come si chiamano lì, a questo gruppo che hanno fatto il voto di povertà e castità, io penso che il Santo Padre...
No, Formigoni.
Appartiene a questa...
Sì, ma tu scegli l'elemento, cioè ci sono tanti motivi per prendersi con Formigoni, adesso non lascia perdere le fotografie col Santo Padre, il Papa, lascia perdere.
Il Santo Padre dice, scusa, perché tu appartieni a questa...
Oddio, si è fissata questa cosa. Se tu appartieni, ma figurati se il Santo Padre si occupa dei problemi di Formigoni, ma secondo te?
No, ma quando gli bacia la mano, siccome Formigoni gli ha baciato la mano, magari baciandogli la mano, il Santo Padre potrebbe dire, però ricordati fratello che tu appartieni...
È impazzito.
Hai fatto il voto di povertà.
Vabbè.
Che ci facevi su quella barca?
Va bene, secondo te questo qua è un argomento da Santo Padre che può affrontare il Papa?
Poteva dirglielo dal piano sottovoce, no?
Senta, onorevole Crosetto, la pazza idea di Berlusconi quale potrebbe essere secondo lei? Scartata quella sull'euro? Sulla stampa della zecca, su cui tra l'altro c'è un errore, oltre al fatto che Berlusconi ha detto che in realtà scherzava, c'è anche un errore, perché non è che la zecca può stampare euro, quello sarebbe illegale,
ecco. No? Sì, Berlusconi tra l'altro, visto che l'ho ascoltato, invece aveva detto una cosa falsa,
cioè?
Aveva detto ripensiamo al ruolo della BCE in Europa, ripensiamo alla politica economica europea, quindi alla fine di un discorso
aspetti facciamo una cosa, perché sentiamo poco, perché va e viene, non so dove sia, dunque ricominciamo da capo, perché questa sera non ne posso più con le linee che non funzionano con i telefoni che cadono. Risettiamo tutto, abbassiamo e richiamiamo. Giuseppe da Milano, 800 24 00 24.
Sì, salve Cruciani e Parenzo. Sì. all'inizio della nostra trasmissione ci avete fatto sentire il megafono di D'Alema e noi elettori di centro-sinistra non ne possiamo più.
E chi sarebbe veramente il megafono di D'Alema? Il signor Orfini?
Esattamente lui.
Ma veramente alla fine ha detto che D'Alema può anche non ricandidarsi, eh?
Ma sì, ma ormai D'Alema manda i suoi scagnozzi a parlare, lui
Scagnozzi,
parla,
e che stiamo a cosa?
No, vero, guardi, ogni volta che questa gente parla, per noi elettori di centro-sinistra è un voto alla concorrenza.
Ma scusi, ma perché lei non si limita a giudicare quello che viene detto, invece
sì,
invece di
questo. No, allora
ho capito, lei contesti
cose,
quello che ha detto il signor Orfini.
Ma parliamo delle due cose che ha detto. Ad esempio ha dato 5 al governo Monti.
E perché? È un delitto? Che... È un crimine?
Oh, no. Ma io ovviamente non sono con il governo Monti, ma lui quando era all'opposizione Berlusconi ha causato tutto quello che ha causato. Dove era? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? La nostra opposizione non ha combinato nulla e lui era un esponente notevole di quella coalizione, lui, D'Alema e tutti gli altri. Noi non ne possiamo più, devono andare a casa.
Ma chi deve andare a casa? Se questo Orfini non è mai entrato in Parlamento?
Ma devono andare a casa tutti gli attuali personaggi che
tutti
hanno in mano il Partito Democratico.
Tutti gli attuali. Tabula rasa,
e
tutti.
Lasciare, certamente. Guardi che questo.
Ma Bersani e D'Alema è una cosa. Uno che non è mai stato in Parlamento, adesso non voglio difendere. Non è che se uno ha delle posizioni, però deve essere, come dire, considerato come gli altri. Si limiti a dire che secondo lei ha sbagliato ad affermare che il governo Monti.
Giusto per parlare di cose concrete. Ha detto che nessuno. Un precario, grazie alla legge Fornero, ha migliorato la sua situazione. Primo, non è ancora legge, perché è stata approvata solo dal Senato.
No, ma ha detto che le politiche.
Il suo partito ha votato a larga maggioranza quella,
questo è giusto,
quella legge.
Questo è giusto, questo è giusto.
E
infatti
quindi,
c'è una contraddizione.
Sono tutti uguali, sono democristiani. Se lei avesse chiesto le stesse cose a Casini, a De Mica, avrebbe risposto allo stesso modo. Noi non ne possiamo più.
Va bene.
E guardo che io sono 48enne. Con tanti amici di sinistra che hanno votato Partito Comunista ai vecchi tempi, che ogni volta che questa gente parla siamo incazzati e non li votiamo più.
Va bene, ho capito. Lei è incazzato per il fatto che il Partito Democratico è contraddittorio, perché da una parte appoggia il governo Monti e dall'altra uno dei suoi esponenti, responsabile cultura, Matteo Orfini e altri ancora, dicono la Fornero, per esempio, come ha detto oggi da noi, è un avversario politico, fa delle politiche completamente diverse da quelle che faremo noi. Abbiamo ripristinato il collegamento con Guido Crosetto, eccoci qui. Senta, ma lei mi sembra che sulla questione del voto a ottobre è d'accordo con la linea Fassina, o sbaglio? Cioè, nel senso che non
ho detto che Fassina, quando ha detto che il governo ha esaurito la spinta propulsiva che aveva all'inizio, dice una verità. Non mi pare che negli ultimi due mesi ci siano state particolari interventi, anzi siamo dei passi avanti e indietro, ma ripeto, non voglio neanche scaricare la colpa su Monti o sui ministri, la situazione è drammatica in Europa, loro sono la dimostrazione concreta che quello che l'Europa ha detto all'Italia di fare, che loro hanno seguito alla lettera, non è servito a nulla per affrontare la crisi economica, anzi l'ha peggiorata.
Beh, oddio, alla lettera, per esempio sulla riforma del lavoro non l'hanno seguita alla lettera, cioè da dicembre in poi.
La riforma del lavoro non è ancora approvata, ma tutto
sì,
il resto che l'Europa gli ha detto, compreso il tentativo del pareggio di bilancio a tutti i costi, aumentando le imposte, compresa la garanzia da dare alla BCE perché fossero finanziate le banche, cioè, tutto il resto è stato seguito alla lettera, la riforma del lavoro non è ancora approvata, è ancora in iter, ma l'hanno portata avanti, compresa la riforma del sistema pensionistico, tutto questo ci ha riportato esattamente a un punto in più di quanto eravamo quando si iniziava.
Niente, non riesco a sentire, c'è poco da fare, che ne so che è successo. Crosetto?
Ma dov'è Crosetto?
Non lo so, ogni tanto va e viene. Cioè, senta, che voto dà al governo fino adesso?
Insufficiente.
Sì. Insufficiente pure lei?
Sì, ma beh, io non da oggi però, non è una novità.
No, non è da oggi.
Ma non capisco, Crosetto, quindi le elezioni anticipate sono più vicine?
Ma io non parlo di elezioni anticipate, io vorrei che questo governo con 550 voti magari spiegasse all'Europa che questa politica ti porta alla rovina.
Ma ho capito, però. Ma è questo, non voglio dire.
Visto che
ce ne sono due, non è che si
può. Non era autorevole per farlo, Beh, Monti ha l'autorevolezza per farlo e ha i voti, posso di assecondare una politica suicida, faccia altro.
Ma voi non potete ogni giorno continuare a votare i provvedimenti e poi prendere un microfono e dire che
non ne ho votato uno. Parenzo sta parlando con quello che non ne ha mai votato uno.
Ma dico la maggior parte del suo partito, che
però
fa almeno
il coerente. Il mio partito, difatti,
Ma ce l'ha una linea il suo partito?
Mi auguro di sì, e mi auguro che sia una linea che riusciamo a imporre economica, che riusciamo a imporre magari nei prossimi settimane a Monti, al governo Monti.
Non mi sembra che fino adesso però, no? Cioè, non mi sembra che ce l'abbia
adesso,
questa linea.
Come tutti i partiti italiani, ha deciso di andare all'Europa e di avallare qualunque scelta del governo Monti.
Ma in questo momento, mi dica la verità, il PDL è una sorta di magma, come lo descriverebbe proprio in 15 secondi? Una melma indistinta, tutti contro tutti, mi dia una sua rappresentazione fotografica, lei che è sempre così efficace.
Ma come tutti gli altri partiti italiani, incapace di affrontare le sfide drammatiche che ci pongono questi tempi, chiuso da una parte per la crisi economica, dall'altra per la demagogia che ogni giorno aumenta voti.
Troppo complicato, voglio una cosa un po' più vorrei una cosa un po' più, un concentrato del Crosetto pensiero sul PDL in questo momento, dopo la pubblicità, sperando in un collegamento migliore come al solito. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Nicolò da Milano, c'è sempre Crosetto con noi, Parenzo in collegamento dal Granducato di Siena questa sera. Nicolò, dica.
Ci ritroviamo. Allora, quello che volevo dire è che chi avesse visto il filmato del prete al comizio di Grillo, completamente il filmato integrale,
e il merito, cioè se hanno rispettato o non hanno rispettato
il merito del mio intervento è che semplicemente,
cioè, io ho analizzato il comportamento della folla. Voleva fare cagnare il prete,
certo, perché poi si sente chiaramente l'Italia si salverà nonostante il movimento.
Ma non mi pare che volesse fare cagnare, ha detto una frase, ha detto una semplice frase.
La frase del prete è stata quella di Grillo, che ha detto l'ultima battuta, adesso non me la ricordo,
ma è incredibile,
l'ultima battuta un po' più cattiva.
Cioè, è incredibile, ma lei l'ha sentita la reazione della folla di fronte alla presenza del prete o no?
La folla, dottor Cruciani, semplicemente, oggi le statistiche dicono che più o meno c'è un 30% di cattolici praticanti.
Ma che
c'è? Più o meno un altro 30-40%.
Ma lasci perdere le statistiche, c'è gente che insultava
che si adeguano al credo dei padri. Si vuole continuare a spacciare l'Italia come un paese bigotto.
Ma cosa c'entra questo? Lei sta facendo un'analisi di una della religione in Italia che non ha niente a che fare con comportamento fascista di quella folla.
Che si intromette in questioni politiche. Questa è la reazione.
Ah, il prete si intromette in questioni politiche.
Che si intromette, sì, scusi.
Ma l'ha sentita la reazione di quella folla, gli insulti che ha ricevuto quel prete, vergognosi, che ha ricevuto quel prete?
Ma poi,
sono d'accordo, però passa tutto in cavalleria.
Noi abbiamo esempi meravigliosi come il Manzoni nei Promessi Sposi, su quelle che sono le reazioni delle folle. Le folle purtroppo si comportano in questa maniera, è ovvio, è scontato. Quando c'hai qualcuno vicino è più facile gridare insulti a qualcun altro. È così, ma anche se fosse stato un comizio di Berlusconi,
vabbè, allora diamo per scontato questa cosa qui.
Sul palco succedevano le stesse cose.
Sì, sì, per carità, diamo per scontato. Va tutto bene, va tutto bene.
Una cosa velocissima.
Sì.
Il Papa probabilmente non si interessa della sanità a Milano. Però la Santa Sede, che sarebbe il governo, ovviamente, del papato, sulla sanità in Milano e in Lombardia non è che si interessa, se ne occupa proprio, ok? È ovvio questa cosa, è ovvia, scontata, risaputa, eccetera, eccetera, va bene? Grazie.
Va bene, grazie a lei, sempre 800 24 00 24. Che diciamo prima con Guido Crosetto del PDL, ex sottosegretario della difesa? Dicevamo che il PDL in questo momento, Crosetto, con Stracquadanio e quelli che aderiscono alla sua, chiamiamola, corrente, contro i colonnelli o contro i coordinatori o alcuni coordinatori, si insultano a vicenda. Insomma, c'è un po' di maretta, come lo definirebbe in questo momento? Mi dia una definizione più sintetica rispetto a quella di prima.
Non mi piace, per me non serve insultarsi, non serve dire questo incolpevole, serve darsi una politica seria e fare proposte ai cittadini, quello dovrebbe fare un partito. Poi la classe dirigente cambierà, può cambiare in relazione alle proposte che si fanno, ma insultarsi adesso o dividersi, secondo me non serve a nulla.
Magari uno si può dividere perché la pensa diversamente.
No, ma quanto alla divisione politica, ma quando io mi dico, guarda, io sono uno che la pensa diversamente dal 98%, in tempi non sospetti mi sono fatto le mie battaglie, ma non ho mai insultato nessuno. Io sono stato molto violento con Tremonti, ma se si esclude la volta che ho detto che la manovra era da psichiatra, non ho mai, sono mai andato sul personale, contestavo le cose, contesto le cose proponendo le altre. Si
capito, ma la famosa tabula rasa, no? Cioè eliminare questi coordinatori, sembrava a un certo punto che Berlusconi si fosse deciso, pare che sia stato frenato, cioè è stato un errore fermarsi, cioè deve risettare il partito, formattare, uso un'espressione che va tanto di moda, lo deve fare sì o no?
Guardi, l'errore principale è attendere che Berlusconi debba fare le cose. Un partito serio non attende Berlusconi, un partito serio parla con Berlusconi e fa le cose.
Ma scusi,
io non ho mai visto un albero spostarsi per lasciare esposto un altro, cioè le classi dirigenti si cambiano quando c'è una classe dirigente più forte che la sostituisce. Non ho mai visto nessuno che dica prego accomodati perché mi sembri più simpatico o più bello.
Quindi vuol dire che non c'è.
Senza aspettare che il padre ti dia la benedizione, se uno pensa di avere le cose giuste, le dice, cerca, e se diventa classe dirigente lui comanderà il partito. Cioè io non, a me non mi è mai piaciuto questo modo di fare in cui si tira per la giacchetta qualcuno perché ti promuova. Se le idee sono migliori e le persone sono migliori, va da sé che le classi dirigenti cadono e vengono sostituite dalle altre.
Senta, la dieta come va?
Abbastanza bene. Ma
lei quale sta facendo? La tisanoreica oppure l'altra, quella di Dukan?
No, quella di Gandhi.
Come quella di Gandhi?
Gandhi.
Gandhi non,
che non... Se non mangi nulla non ingrassi.
Ma non è vero che lei non mangia nulla.
Cioè, fino a gli chili li ho persi senza mangiare nulla, adesso li sto mantenendo mangiando, però li ho persi mangiando 3 yogurt al giorno, faccia lei, non è una dieta da sano di mente.
Però qualcuno mi dice che lei sta facendo la tisanoreica,
Ma per carità di Dio.
Assolutamente. No,
ma scusi, ma è vero che lei vorrebbe una pillola per diventare omosessuale?
Ma dove l'hai letta sta cosa? Ho letto. Un tweet.
Ha letto su Twitter un mio dibattito con la Concia, la Concia, perché gli ho detto tu che avevi la fortuna che potevi stare con un uomo tutta la vita, no? Hai deciso di stare con una donna, io potessi una pillola per non vedere più donne per tutta la vita, ma ero in una giornata particolarmente negativa, ma uno scambio di battute simpatico con la Concia.
Che vuol dire però? C'è qualcosa...
Una pillola per diventare omosessuale.
Vuol dire
c'è una sorta di una sorta di bromuro per placare i suoi istinti.
No, era riferita proprio al fa un caso particolare. Non ho istinti da soddisfare, sono monogamo, quindi se mi arrabbio con la mia compagna, non con altri.
Beh, monogamo, adesso non si professa mai la monogamia, perché poi poi può essere rinfacciato in qualsiasi momento.
Non è un vanto, cioè non lo considero un vanto, è un prendo atto.
Anzi, è una tortura, è un sacrificio.
No, neanche un sacrificio, no. Una maledizione.
Come una maledizione?
La natura umana è poligama, no, Crosetto?
Chiede Parenzo se la
natura umana è poligama.
Non lo so, Porassi lo sia, io non lo sono, sa, perché non amo le cose troppo complicate, o perché amo la persona con cui sto, nonostante quello mi resta arrabbiare 27 volte al giorno.
Che resta 27 volte al giorno, che la sento poco?
No, dico, mi arrabbio 27 ore volte al giorno con la persona che amo.
In questo
la
senso.
Maledizione è amare una persona con cui ti arrabbi 27
ore. Però le tentazioni esistono, Crosetto, adesso è inutile che ci piglia in giro. Esisteranno pure le tentazioni, non è che lei monogamo, lì monolitico, impermeabile a qualsiasi cosa.
Intanto a differenza sua e di Parenzo non è che ho molte richieste, quindi è più facile essere fedele.
Ma adesso che ne sa lei? Cioè,
lo so, voi due siete due che piacete.
Ma che quando mai? Ma guardi che secondo me lei è uno che piace.
Come si dice nel linguaggio, c'è due tipi, uno pelato.
Beh, innanzitutto
brutto, vecchio di 2 metri non ha molto marcato.
Insomma, guardi che i pelati alti così, innanzitutto sono spesso diventano anche delle icone gay, lo sa?
Non mi interessa l'argomento, per cui sono contento spesso.
Vabbè, comunque. Senta, ma però Berlusconi ha definito questi qua, dove lei è andato, credo che ci sia andato dai formattatori, no?
Se mi hanno invitato.
Dei ragazzotti, li ha liquidati così, cioè ci vuole una classe dirigente di altro tipo, sono solo dei ragazzotti. Io ho l'impressione che più Berlusconi parla, che quando parla Berlusconi un po' lo danneggia il PDL o quello che resta del PDL.
Ma non è vero, no?
No, lei dice di no,
Ma no, ad esempio il discorso sulla BCE, tornando al discorso dell'altro giorno di Berlusconi, era un discorso che se faccio io passo inosservato, se fa lui, peccato abbia fatto quella battuta sullo stamparmoneta, se fa lui ha un significato politico rilevante e lui deve iniziare a fare quei discorsi.
se c'è una speranza di cambiare la linea al governo Monti e di far capire al paese che probabilmente seguire la Germania è suicida, se l'abbiamo se lo dice Berlusconi, almeno va su tutti i giornali europei. Se dice una cosa di quel tipo, prende le pagine di tutti i giornali europei, magari cambia qualcosa in Europa.
Ho capito, però poi magari avrà fatto pure il ragionamento, come dice lei, però ci ha messo la pazza idea della zecca.
L'ha fatta come battuta.
Se ma che battuta, su?
Io ero lì, voi non c'eravate.
Era una battuta.
Dai, quello sullo stampare moneta era chiaramente una battuta.
Ma era la pazza idea, era la pazza idea.
Ha parlato come parlerebbe
una boiata. Ha detto una boiata.
No, come sento parlare milioni di italiani che dicono perché non possiamo tornare a stamparci noi la moneta. Quindi
ho capito, però lo dice Berlusconi.
È stato iper italiano, è stato, ma il discorso serio non era quello. Il discorso serio è sul ruolo della BCE e su cosa l'Europa sta facendo.
Ma d'accordo, sarà stato quello il discorso serio, però. Ho capito, però.
Uno dice una stronzata e viene dalla battuta.
Cioè, dire i mercati vengono su popoli mi pare un discorso banale e serio, ma che non fa nessuno in questo momento.
Insomma, sulla cosa dell'euro e della zecca, una boiata pazzesca. Come la possiamo definire? Una boiata pazzesca, su.
No, ha fatto una battuta, me l'ha detto lui. Cioè, ma quando uno dice faccio una battuta.
Senta, ma
siccome vi conosco, non vi dico sia una cosa che che dopo un secondo va in agenzia.
No, ma noi siamo sazi oggi, siamo sazi.
Troppe volte in mezzo alle forche caudine di voi due, quindi dopo un po'.
Sempre siamo stati sempre, no, lo dica al signor Polledri, siamo stati sempre ipercorretti.
Io però non mi avete mai sentito dire che uno inquina il po' se butta dentro la persona. Ecco, sentivo prima che parlavate di queste cose, se uno se le cerca, no?
Appunto.
No, appunto, ma soprattutto Polledri quando dice che è meglio essere gay che sposarsi un marocchino, insomma, cioè, anche questo l'ha detto, adesso
è
dice
è meglio essere gay?
È meglio, cioè lui dice io se avessi un figlio gay sarei scontento, vabbè, ognuno ha le sue cose, però sarebbe peggio se mia figlia sposasse un marocchino. È un ragionamento un po' tortuoso, tortuoso.
Io ho un figlio, guardi, l'importante è che mi porti a casa una brava persona, poi
bravo.
La pelle non mi interessa.
Esatto, bravo.
Io ho sposato la mia ex moglie, con cui vado tuttora d'accordo, era una cieca. E tutti mi dicevano: ah, ti sposa, chissà perché ti sposa, una bellissima donna, chissà perché ti sposa. È stata una grandissima moglie per tutta la vita, e nel momento della separazione e del divorzio, quando avrebbe potuto approfittare, si è comportata come nessun'altra donna si sarebbe comportata.
Ma che cos'era, scusi, all'inizio non ho capito bene?
Cieca, della Repubblica Ceca.
Ah, della Ceca, avevo capito cieca.
E allora il giudizio che si dava sulle donne dell'estero, figurati, si metterà con te per i soldi, si è dimostrata la persona più distaccata dai soldi che io abbia conosciuto nella mia vita.
Vabbè, non è che persone di nazionalità cieca cerchino per forza i soldi con i matrimoni facili.
Quando mi sono sposato io, la moda era quella di dire tutte le ragazze dell'est sono così, e io stesso sono passato e dico: ah, ma come mai? Tu non sai, ti prenderai in giro. Invece la mia esperienza è stata straordinaria. Adesso sono passato dall'altra parte d'Europa e sto con l'attuale compagna che è pugliese di Ostuni, e quindi mi sono fatto il giro d'Europa. Ma...
Dalla cieca alla pugliese. Andiamo in pubblicità, poi si fa venire, le è venuta questi giorni una pazza idea, una sua pazza idea. Crosetto ce l'ha pure una pazza idea, no? A tra poco.
Ne ho tante.
Allora, la pazza idea, lo sa qual è la mia pazza idea, Crosetto? La mia pazza idea è questa: l'unico che può risollevare il centrodestra italiano, chiamiamolo così, centrodestra per semplificare, è uno che fa il sindaco. È uno che fa il sindaco di una città del centro Italia. Secondo lei chi è?
Non mi viene in mente.
Non guardi solo il PDL, non guardi solo il centrodestra.
Renzi,
secondo lei?
Sì, secondo me sì. Secondo me è l'unico che può, naturalmente Berlusconi dovrebbe sparire ai Caraibi o non so dove, e dopodiché si scompone tutto e il campo cosiddetto di quelli che si oppongono al PD, DB, SEL, eccetera, viene monopolizzato dai moderati e viene fuori Matteo Renzi. Lui dice che non si staccherà dal Partito Democratico, non vuole fare una cosa, però se si scompone tutto il sistema politico... È possibile. A lei non piacerebbe l'idea di Renzi candidato premier del centrodestra?
Non non mi affascina particolarmente, ma l'altro giorno ho detto provocatoriamente, non so se l'avete letto, apriamo le primarie a tutti, Casini, Montezemolo, Alfano, e venga anche Renzi, visto che di là non gliele fanno fare, quindi ho anticipato la sua pazza idea.
Non le piacerebbe, ma ho capito, ma è un'ipotesi.
No, intanto Renzi mi è anche simpatico, come simpatico molti, ma qua c'è bisogno di proposte politiche, non solo di volti. Cioè, c'è bisogno di qualcuno che dica cosa vede nel futuro dell'Italia, come pensa che questo paese debba produrre reddito, come pensa che la gente possa trovare ancora occupazione, come. Cioè, c'è bisogno di risposte politiche, poi chi le declina, la faccia di chi le declina, a me è indifferente.
La sua pazza idea qual è? Però me ne dica una concreta, non faccia discorsi sulla BCE, cioè, che sono importantissimi. La sua pazza idea per il PDL qual è?
Per il PDL sarebbe che recuperasse le cose che
vabbè, d'accordo.
Cioè, questa sarebbe la pazza idea, cioè.
Ho capito, però
si parlasse di mercato, si costruisse.
Ma è troppo tardi ormai, è stato tutto rovinato da questi anni di governo in cui non è stato fatto quasi nulla.
È dal 94 che
troppo tardi, vede, non è mai tardi per pentirsi, ma è mai tardi per cercare di rientrare sulla buona strada, tanto come dice lei, i moderati, che ormai non sono più moderati, che sono tutti incazzati, hanno bisogno di un punto di riferimento, cioè hanno bisogno di qualcuno da votare, di credibile. Intanto fissare delle regole per cui se uno mi rappresenta, se uno è alla Camera è perché non ha fatto nulla di male, non ha processi, non è un delinquente.
Cioè anche lei se per il partito degli onesti, diciamo.
Sì. No, siccome ci giro con appiccicato addosso la cosa di parlamentare, vedo che quando entri in un posto e qualcuno che ti conosce dice buongiorno onorevole, la gente che non ti conosce si gira e ti guarda come se avessero detto buongiorno Totorina. Sa, mi farebbe piacere almeno dire no, il fatto che sono lì dimostra che sono a posto almeno da tutti i punti di vista. No?
E questo è un problema soprattutto del PDL, no?
Ma no, è un problema della politica.
Però soprattutto del PDL.
Se lei parla con 60 milioni di italiani, dico tanto siete tutti incapaci, tutti lì solo per
però ribare. Però è vero che vi identificano, come il partito dei disonesti.
No. Devo dire che a me succede anche qualcosa di contrario.
Ma lei l'ha detto, passo per strada e ci.
Sto parlando in generale dell'odio della politica. Io devo dire che mi succede anche che qualcuno mi fermi e mi dica continui così, o che un taxista mi facendomi vedere la testa del PD mi dice io non voglio farle pagare la corsa. Però poi ti succede quello che dico, siccome sei un politico, siete tutti là.
Ma ci vorrebbe più, però, come dire, da questo punto di vista nel PDL, mettere le regole.
Come la scopa di Maroni.
Servirebbe, guardi, le persone che valgono e che hanno valore all'interno del PDL sono moltissime, ci sono quelle che ne hanno meno o che in questo momento, anche se hanno valore, danneggiano con la loro immagine.
Per esempio? Verdini danneggia?
Il PDL. Verdini non è uno che va in televisione, che parla. Verdini è uno che lavora 15 ore al giorno chiuso nel suo ufficio e si occupa della parte organizzativa del PDL, fa il lavoro che nessuno vuole fare, perché quelli che fanno politica sono tutti bravi ad andare a pottificare, me per primo che lo faccio adesso
in televisione,
e invece lui fa la parte organizzativa, quella di miniera, quindi.
Ma è meglio che non si fa vedere
miniera,
però.
Esatto, miniera è il termine esatto, miniera, sì.
Ecco.
Ma questo è il lavoro che, guarda, Parenzo, è uno che fa un lavoro e alla fine con molta più umiltà di quello che lo fanno.
No, con le banche, le cose, lo fa il lavoro di miniera, è vero?
Per le banche, guardi, per l'ingresso del PDL lui per adesso ci ha rimesso molto di quello che aveva, no, rispetto a quando è iniziato. Poi vedremo tra un anno o due.
Cioè, ma chi è? Scusi un attimo, però, Crosetto, c'è qualcuno che ormai è impresentabile? Adesso, prima o poi bisogna fare nomi e cognomi. Sì. Chi è ormai che vi rende impresentabile all'elettorato?
Perché voi avete bisogno di nomi e cognomi. Secondo me è un problema generazionale. La mia generazione è stupida perché, come dicevo prima, non scalza gli alberi. Quindi faccio un discorso non di persone, di generazione. La mia generazione deve fare questa cosa qua, poi sarà giudicata ancora peggio dagli elettori e farà spazio a un'altra generazione, ma intanto questo va fatto, c'è nelle aziende, c'è nelle famiglie, c'è anche in
ho politica. Capito, dunque chi deve lasciare? Quelli che hanno due, tre.
Quando faccio un discorso generazionale non faccio un discorso di persone, faccio proprio un discorso di un altro tipo. Che senta, è lo stesso che mi fa lei dicendo che Renzi può diventare il PDL.
Ci sarà qualcuno che non vorrebbe rivedere in Parlamento, anche semplicemente per una questione di età, probabilmente, no?
Che ne so, la Gaspari che è da tantissimi anni, la Russa.
No, ad esempio, molti hanno criticato in questi giorni Cicchito, no? Lo stesso giornale.
Sì, sì.
Io mi sono permesso di dire ai giovani del PDL, una sala di 150 persone, che probabilmente tutti assieme, me compreso, avevamo letto la metà dei libri che ha letto Cicchito. Avevamo la metà
dell'intelligenza o della capacità di razionalizzazione che ha Cicchito. Poi che Cicchito, se va al TG1, mi faccia prendere più voti o meno di Alfano è un altro discorso. Io non giudico l'età delle persone, però giudico l'intelligenza, e lei non mi sentirà mai dire un partito qualunque può fare a meno di una mente pensante come Cicchito.
Non possiamo fare a meno di Cicchito,
no, poi dire, se io le dico,
lei ha detto.
Poi se io le devo dire, non mi sentirà mai dire Cicchito è il miglior capogruppo che il PDL possa avere. Io dico Cicchito è una persona che il PDL secondo me deve avere, poi a fare il capogruppo magari
metterei
il
capogruppo
uno,
un altro discorso.
No, ma sta dicendo Cicrosetto che ogni volta che Cicchito parla perde voti.
No, ho detto quello.
Cioè, chi è quelli che vi fanno perdere voti? Diciamo, questo bisogna dirlo. Ci sarà sempre qualcuno che appare in televisione e perdete voti. Qualcuno ci sarà.
No, guardi, i voti la gente non abbiamo perso i voti perché chi va in televisione è antipatico. Chi va in televisione, chiunque sia, è diventato antipatico perché non abbiamo dimostrato in questi 3 anni di essere in grado di mantenere quelle promesse che avevamo fatto. Poi abbiamo la giustificazione della crisi del 2008, mille giustificazioni, il debito che c'è adesso è lo stesso che c'era nel 94, quindi in questi 20 anni non è aumentato. Cioè, ci sono mille cose, però noi abbiamo detto delle cose e non siamo riusciti a mantenerle. Punto. Ci si è messo dentro di tutto dalla crisi a Fini, ma quella gente non è che ci toglie i voti perché è simpatico chi parla. Se avessimo fatto delle cose che tutti avrebbero potuto cogliere come positive, probabilmente la gente ci darebbe i voti anche se andasse a parlare.
Senta, però Berlusconi, come lei sa, lo sa benissimo, è convinto di voler fare una lista civica accanto al PDL o senza PDL, non lo so, eccetera. Per esempio è uscito fuori oggi il nome di Italia Pulita, un po' inseguendo Saviano, Italia Pulita, una cosa orrenda, Italia Pulita. Ci starebbe bene secondo lei questa
pulita
lista?
Da chi, poi?
Io trovo, se è vero che Berlusconi vuole fare quello, sbaglia. Anzi, sono un po' stufo di sentire tutti i giorni è uno che si sveglia e vuole fare un partito, è uno un movimento, è spacchettare PDL. Dicano cosa vogliono fare, così le persone che hanno altro da fare come me magari decidono di tornare a fare il loro lavoro vecchio.
Cioè Berlusconi dicesse chiaramente quello che vuole fare, perché un po' di vero c'è in queste cose.
No, penso di no. Poi i giornali,
come pensa di no? Io lo so benissimo.
Ogni giorno leggo un candidato premier nuovo, una lista nuova, dei casting per vedere dei giovani carini o delle giovani carine da candidare. Cioè, a un certo punto, se uno ha la passione della politica e la fa perché gli piace farla e pensa di fare un servizio, un po' si stufa e dice vabbè,
ho capito, però dunque Berlusconi sia più chiaro su questo punto, perché non è che queste cose escono fuori perché se le inventano i giornali.
Ma come l'ho detto prima, un partito serio chiede a Berlusconi la sua idea, e poi se Berlusconi in questo momento non ha idee, beh, le tira fuori dal partito. Le classi dirigenti si creano così.
Ce l'ha idee in questo momento, non mi pare?
Poche.
Qualcuna ce l'ha, appena dice qualcosa di buono i giornali saltano addosso, come sulla BCE gli saltano addosso.
Ma che c'entrano i giornali, su? Non tira più il coniglio fuori dal cilindro, Berlusconi, non mi sembra un po'...
Ma d'altronde, scusate, io non è che si può dire che la crisi del PDL o del centrodestra dipende tutto da Berlusconi. Berlusconi è il bene del male, deve essere il capo espiatore di tutto.
Però è finito, politicamente è finito, diciamo la verità.
Ma assolutamente.
No, non è così.
Lui l'altro giorno ha detto: io voglio fare l'allenatore, non voglio più fare il calciatore. È il ruolo perfetto per Berlusconi.
L'allenatore, L'allenatore dipende che ruolo ha. Se l'allenatore è un ruolo importante nelle squadre, non è mica l'ultimo degli stronzi. Cioè,
assolutamente.
La Santanchè l'ha paragonato oggi a Vialli, è un genio, lo si accetta e basta. Erasmo da Rotterdam, l'elogio della follia. Dica una cosa pure lei, così siamo proprio nel campo della...
Su che cosa? Sulla Santanchè?
Su Berlusconi, sulla Santanchè anche, sì. Cioè.
Ma guardi, Vergine di Servo in come ricotardo oltraggio.
Cioè?
Io non sono mai stato uno di quelli che qualunque cosa dicessero hai ragione, e non sono uno di quelli che in un momento in cui lui è più stanco gli sputa addosso. Quindi continuo a dire, se c'è una classe di gente che vuole lavorare...
No, la Santanchè, dico la Santanchè.
Vabbè, sulla Santanchè?
Sì.
Io stavo parlando di Berlusconi.
No, Santanchè.
Santanchè. Non è un argomento di mio interesse.
Perché? Perché?
Perché non è un argomento di mio interesse. Io non penso che nei partiti si faccia politica dicendo oggi mi candido premier, domani mi candido qua, oppure facendo conferenze stampa, oppure conferenze stampa in cui si cerca di sparare più alto possibile. Cioè io penso che i partiti sia un lavoro serio di studio, di proposte serie, e non di adeguarsi alla corrente e dire quello che vuole sentire un giorno qualcuno per aumentare la credibilità. Quello non è il mio modo di fare politica, non lo sarà mai.
Ma vi danneggia?
No, assolutamente, c'è un sacco di gente che la ama, che vuole. Io poi le voglio bene come persona, la conosco, è anche un'amica, ma non mi piace questo modo di fare.
E allora serve,
Non è così che si ricostruisce un centrodestra serio.
Allora serve da un certo punto di vista.
Poi magari ha ragione lei, che è molto più sveglia di me, sa cogliere molto più di me le sensazioni della gente. Io ho un modo diverso.
Ah. Beh, dunque può servire, diciamo, può servire il ragionamento e anche l'essere un po' pasdaran.
In tutte le cose, dall'idraulico alla casalinga, serve ragionare e fare e lavorare 15 ore al giorno, svegliarsi, fare una battuta perché va bene farla, e poi non serve, non si fa così, per me non si fa così.
Grazie, a presto.
Grazie a voi.
20:26, andiamo a Francesco da Ravenna, buonasera.
Buonasera, Cruciani, salve.
Dica.
Mi sente?
La sento bene.
Ecco. Io, guardi, chiamo da Ravenna, in Emilia Romagna, e le dico che intanto che ero in attesa di parlare ho tremato già 3-4 volte, quindi sono in una posizione abbastanza inquietante, quindi il terremoto non accenna a diminuire.
Ancora.
Mi sente, volevo intervenire, parlare, diciamo, riguardo al discorso sempre di Grillo con il sacerdote.
Scusi
eccetera.
Un attimo, ma lei da dove ci chiama? C'è un auricolare, un qualcosa del genere?
Pronto?
Sì. Lei sta, vabbè, Francesco, Vittorio dalla provincia di Genova.
Pronto, ciao.
Dica.
Allora, io volevo intervenire perché ho sentito parlare delle elezioni anticipate.
Sì.
E credo che questi non sono consapevoli del fatto che se andassimo alle elezioni anticipate entro 3 mesi, sicuramente prenderebbero una batosta sia la sinistra e sia la destra, perché la gente, guardi, il mio lavoro comporta stare in mezzo alla gente tutti i giorni e dunque la gente non ne ha più voglia di sentire parlare questi politici, perché la pensano tutti allo stesso modo, sia di destra che di sinistra. Anche quell'altro, quell'altra persona che è intervenuta da Milano, quello del PD, aveva le scatole piene dei politici, dei suoi rappresentanti, perché lui mi sembra che abbia detto esplicitamente che votava il PD. Ha le scatole piene dei suoi politici.
Vabbè, allora...
Quindi se andassimo alle elezioni, io suppongo che Beppe Grillo possa prendere un 20 o un 30%. Perché
non
io
è che lo suppone solo lei, eh? Ci sono dei sondaggi.
E questi, secondo me, questi qui non sono, perché questi che vogliono andare alle elezioni si buttano dentro il fiume gelato da soli, perché questi sono in cerca proprio della guerra, vogliono morire, perché se andiamo alle elezioni adesso Beppe Grillo li fa fuori tutti, perché poi non è cretino Beppe Grillo, perché a volte può dire anche, come si dice dalla nostra parte, delle belinate col prete che è salito su e va bene, ma è una persona molto intelligente, sicuramente metterà dei candidati tali che saranno persone serie che faranno le cose che promettono.
Va bene, intanto il ministro della giustizia propone che i detenuti vadano a ricostruire i danni del terremoto, e con questo c'è la borsa, torniamo subito. Eccoci, 20:33, volata finale della Zanzara, ultima mezz'ora, cari ascoltatori, in diretta dal Granducato di Siena, David Parenzo, qui dagli studi di Milano, Giuseppe Cruciani, Sallusti contro De Gregorio. Sentiamo, sentiamo, grande scontro sabato.
Io ho dei dubbi che Saviano sia la società civile. Saviano è un ricco signore perché ha azzeccato un libro, dicasi un libro, 10 anni fa o più o meno 10 anni fa, è diventato miliardario e non ha nulla da fare. Come non
guarda, scusami, Saviano, no, guarda, Saviano come? Non ha nessuno, non
no,
fare
esattamente
la difesa
così.
Di Saviano,
no,
però cercate
così,
di non dire enormità.
Esattamente così.
Saviano non ha nessuna,
un ricco signore che non ha nulla da fare.
In politica e non lo
vuole
fare.
Perché non riesce a scrivere neanche il secondo libro, non ha voglia neanche di scrivere il secondo libro.
È un ricco signore che è un ricco signore che ha scritto un libro e è diventato miliardario e non ha nulla da fare.
Ma non hai anche avuto il tempo di scrivere, mai scrivere il secondo libro?
In realtà l'ha scritto il secondo libro, ha avuto anche meno successo del primo.
Ma come fai a sentire che mi rimetti di un buon umore?
Beh, te ne faccio sentire altri, sempre Sallusti versus De Gregorio.
Ma
è inutile dirvi da che parte sto. È inutile dirvelo. Cari ascoltatori della Zanzara, è inutile dirvelo.
Il presidente Montezemolo è un ricco signore sulla soglia della pensione che sente il bisogno di dare un contributo al paese, ma non è la società civile.
Ma perché vi fa così tanta
paura? Ma non è che di Montezemolo, dico che è uno scrittore che ha scritto un libro, è diventato miliardario e non ha combinato nient'altro nella vita.
Non mi sembra
un prototipo della società, mi sembra
il
prototipo di un uomo molto abile e fortunato.
Qualcosa che non accadrà, perché non sta accadendo.
Ho capito,
è un prototipo di una persona molto abile e fortunata.
Ma non ho capito, perché invece Sallusti non è un ricco signore che scrive per il quotidiano di Berlusconi.
Ho capito, però non si vuole candidare, questa è la differenza che fa lui, capito? Non si vuole candidare alle elezioni.
No, ma dov'è il problema? Cioè sul fatto
no, ma non prendere seriamente queste cose. Comunque è inutile, cari ascoltatori, che vi dica da che parte sto. È inutile, cari ascoltatori.
Se ti piace così.
Mi fanno venire.
Se ti piace così.
Queste cose mi fanno venire buon umore, mi fanno caricare al massimo.
Se ti piace stare giustamente con la First Lady, cioè col signor Sallusti.
Ma non dire stupidaggini, non fare battute alla Travaglio quando non ne sei nemmeno capace.
No, ma che a me è simpaticissimo peraltro Sallusti, perché è una persona veramente simpatica.
Vabbè, sentiamo ancora questo scontro al fulnicotone, come dire.
Mi interessa capire che cos'è il concetto di società civile, perché magari è classe dirigente, magari
ragazzi,
è un intellettuale che ragiona sulle questioni della legalità.
È un giovane uomo che ha
è un miliardario su un libro.
Ma ora sei contro la ricchezza, anche
guadagnare dei soldi se uno scrive un libro, ma guarda tu cambieresti la tua vita con quella di Saviano che non esce di casa e vive sotto scorta e non può ammettere
il reddito sicuro.
Ma secondo te contano i soldi? Ma guarda Sallusti, per piacere.
È stupendo.
Però non è un simpatico, perché fa uscire fuori dai gangli la signora De Gregorio, capito?
Francesco da Ravenna.
Dice delle cose talmente terribili.
Ma che terribili. È inutile, cari ascoltatori, che vi dica da che parte sta il sottoscritto. È inutile.
Simpatico miliardario. Ma come dire sottoscorta?
Francesco da Ravenna.
Pronto?
Allora,
buonasera, Cruciani.
Vada.
Salve, senta, io volevo bacchettare il signor Parenzo che è lì con
sì,
lei.
Sì, che deve dire a Parenzo? Che deve dire?
No, Parenzo, Luca, premetto che mi sta simpaticissimo, è un personaggio assolutamente squisito per quanto mi riguarda.
Squisito.
Questa sua esternazione, no, riguardo ai, come li chiamate voi, i grillini, no? Che vi piace sempre liquidarli con questo termine.
Ma veramente non li liquidiamo per niente. Grillini è per dire, per me potrebbero chiamarsi pure frati trappisti, sarebbe uguale. Cioè...
Frati trappisti.
No, ma grillini lo dico per semplificare. Se lei non vuole, le chiamano in un altro modo, ma non è un problema. Non lo dico in senso negativo.
No, va bene, però mi sembra è un argomento che tendete a, diciamo, a trattare con superficialità. Comunque,
io sono cosa dicono?
Un sostenitore del movimento. E le dico che non mi è piaciuto quello che ha detto Parenzo prima quando trattavate appunto l'argomento del cosiddetto litigio con lo squisitissimo Don Manca.
Sì.
E Parenzo mi pare che abbia commentato dicendo una cosa tipo: ah, ma questi sono i grillini, questi sono i ragazzi di Grillo, come dire, la gentaglia del Venere, che cosa ti puoi aspettare? No?
Una parte di quelli che ha fischiato.
Ma no, non è questione del fischio, fischiare ci sta pure, il problema sono le parole volate, nei confronti di Don Manca.
Ma io le posso dire che sono dentro al movimento, sono assolutamente obiettivo e lucidissimo quando le dico questo, e le assicuro che sono per il 99,9% persone squisitissime.
Guardi, caro signore, io mi stavo riferendo, perché voi dovete sempre generalizzare? Io do da lei a tutti. Caro Francesco, io mi stavo riferendo a quelli che erano là in piazza, non ho parlato di quelli del movimento. Nemmeno Parenzo parlava di questo. Riferivamo a quelli che erano in piazza a dire brutte parole, a insultare, parolacce, eccetera, eccetera.
No, ma
versus...
quello è sbagliato.
Ma quello io dicevo,
di
basta.
Quello parliamo.
E bisognerebbe che queste persone si vergognassero e non è venuta nessuna parola di rimprovero da parte del loro guru. Diciamola tutta, non è venuta, anzi,
per ironie, quello è un signore.
Anzi,
anziano.
Ironie prese per il culo, eccetera, eccetera.
Quello è un signore anziano, in tonaca, che è salito anche in modo, come dire, umoristico, mica con intenti aggressivi, cioè è salito lì anche in modo ironico nel palco del comico. E è stato vilipeso, aggredito, fischiato, insultato da questa da questo gruppo di persone. Si potrà dire che è un'indecenza, che sono un branco di intolleranti di fronte
basta,
a uno.
Basta, solo questo abbiamo detto, non ce la siamo
violento.
Non ce la siamo mica presa nei confronti di tutto il movimento di Grillo, peraltro quelli che vanno lì in piazza non è che c'hanno tutti quanti la testa del Movimento 5 Stelle, semmai esistesse una testa. Sono quelli che sono andati a assistere al comizio di Grillo. Io questo ho detto, e si dovrebbero vergognare come ladri. Quelli che hanno insultato naturalmente, certo. 20 certo. E 40, grazie a Francesco, e abbiamo proprio Padre Manca, buonasera.
Buonasera.
Come sta Padre Tonino, come
benissimo,
sta?
Benissimo, finito di annaffiare il giardino, sì. Anche i fiori sorridono e quindi anche la bellezza della parrocchia ne risente.
I fiori
perché
sorridono.
La bellezza è
l'arte. I fiori sorridono, suoi non, sono molto felice.
Parenzo, tu forse non hai capito ancora che quando parla Padre Manca tu non devi parlare, altrimenti non si capisce, è la solita cosa. Padre Manca diceva dei fiori, scusi.
Stavano affiando il giardino,
in quel di Alghero.
È ad Alghero, è la parrocchia della Mercede, c'è un bellissimo giardino.
Sì.
Ieri lo spazio nostro, all'altro ieri,
sì.
È stato invaso.
Beh, invaso, insomma.
Vabbè, ma mi pare che lo sarà giovedì, aspettiamo come sarà.
Che succede giovedì?
Noi siamo pronti, mi pare che ci sia Di Pietro.
Ah, di
ma
Pietro.
Noi siamo già pronti a fare il nostro concerto con i ragazzi.
Cioè, che succede? Volete fare insieme una...
No, non vogliamo fare niente, noi non siamo contro nessuno.
Sì.
Siamo a casa nostra.
Ma qual è il punto di... Il punto di...
Non è mia.
No, cioè...
Io sono un frate, domani posso essere trasferito. Evviva! Magari potessi ritornare in India, da dove vengo.
Ma scusi un attimo, qual è stato il punto di attrito? Perché lei è salito...
Nessun punto di attrito.
Beh, come no?
Io non ce l'ho contro nessuno.
No, lei no.
Mai
perché lei
contro.
È salito su quel palco a un certo punto?
Finita la messa, intanto prima, tutto, la musica a tutto volume... Non siamo riusciti a dire il rosario, ma
sì.
Il sabato sera una città dei mari, una parrocchia centrale come la Mercede,
sì.
Viene tanta gente, perché poi la domenica se può va al mare oppure
certo,
va
certo.
Dove arrivare, insomma.
Certo.
E allora disturbi durante il rosario, durante la messa, quando è arrivato mi pare verso le 7:30, la messa era alle 7:00,
sì.
Se un boato incredibile, immagini un po' una celebrazione sacramentale, cos'è? Io appena terminata la messa, così com'ero, con molta semplicità, guardi filmato, io sorrido.
Sì, sì. È salito e ne ha dette due.
Detto, le stesse cose che io dico ai ragazzi quando suonano, stasera non suona il complesso, hanno già finito per fortuna. Per fortuna no, i ragazzi quando ci sono è viva.
Cioè chiede di abbassare la voce.
Troppo il volume, gli dico, regà, abbassate il volume perché c'è la messa.
Eh.
Perché non l'avrei dovuto dire a questo qui che è venuto qua?
No, infatti ha fatto benissimo.
Io sto parlando democraticamente a livello di convivenza umana.
Ma lui dice, scusi Don Manca, padre.
No, come
padre.
Gli pare, guardi, mi chiami Tonino come vuole.
Tonino,
padre,
Tonino.
Scusi, come gli pare.
Scusi, padre Tonino, però lui dice che in realtà sapeva che la messa sarebbe finita alle 8:15, c'è stato un accavallamento di 2-3 minuti, non è vero?
Guarda, un imbonitore come lui può dire quel che gli pare. Ma basta guardare i filmati e poi questo è un contenzioso che noi ci vedremo col comune, purtroppo.
Perché?
Non c'è il sindaco, c'è il commissario prefettizio adesso, Alghero, infatti l'11 ci saranno le elezioni, ecco perché Grillo sta qui.
Senta, ma poi Grillo, ha detto anche che tu spacciavi, rivolgendosi
sì,
a lei.
Ma è roba da pazzi, lo sa che mi ha telefonato stasera, sa chi?
Chi?
Don Pierino
Gelmini,
abbiamo
sì.
Parlato mezz'ora,
sì.
E mi ha detto, figlio mio, ti abbraccio. Lui per me è padre, fratello, maestro. Tu l'ho conosciuto quando ero molto giovane, viveva Orvieto, lui a Melia.
Come no,
aveva il primo centro. Quindi
ha ironizzato sul fatto che sullo spaccio di droga, mentre lei ha lavorato con Don Gelmini.
Ma roba da pazzi, cioè quando ho fatto riferimento alla comunità, cioè
sì,
io ho sempre lavorato nelle carceri, perché come religioso della Mercedes.
Beh, però è un comico.
Sì, ma pare che è una cosa molto seria. Io che cioè, gli non darei poteva troppo, fare troppa importanza, altrimenti questa è roba da querela, da denuncia, che lavorando in comunità, migliaia di ragazzi che sono passati nella comunità incontro, immagini tanti
e
anni.
E tu mi dai dello spacciatore.
Ma era una battuta, dai,
che spacciava. Cioè da questo può capire lo spessore di questo attrezzo.
Ma era una battuta, dove
attrezzo dico? Addirittura attrezzo.
Attrezzo, sì, attrezzo. Perché non manco io questo me lo ricordo in altri modi, ma non è il caso di parlarne adesso.
No, 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 me lo dica, in che modo
cado nelle trappole, no, mi dispiace.
In che modo lo ricorda? Non
a me piacerebbe.
Beh, certo, no, ci piacerebbe moltissimo.
Il discorso. Io voglio
chiarire. No, ma scusi, in che modo lo ricorda?
No, siccome sto terminando, no, voglio chiarire una cosa. Non voglio essere strumentalizzato.
No, e chi lo strumentalizza?
Nessuno, e non voglio minima parvenza di essere un anti che mi strumentalizzano per essere per arginare.
Ma
questa,
io non sto strumentalizzando
questa,
niente.
No, lei. Oh, ma guardi che oggi avranno telefonato 15-16 testate, i ragazzi mi hanno portato un fascio di giornali, poi l'avrà visti lei, no?
Sì, certo.
Come? Io no, ancora non sono riuscito a vederli tutti, li ho sfogliati così perché c'era altro da fare.
Cosa mi stava ricordando prima di Grillo? Scusi.
Non voglio essere strumentalizzato, io assolutamente, non sono anti nessuno.
Però lei l'ha chiamato attrezzo, quell'attrezzo lì.
Scusa, quando uno fa il cabarettista e presume di poter fare politica facendo spettacolo in quel modo, con la drammaticità che stiamo vivendo in questi giorni, che ci stiamo dissanguando per raccogliere
cioè
qualche
soldo
per i terremotati, e io posso chiamare in altro modo?
Un buffone?
Vabbè, attrezzo alla romana, no?
Alla romana.
Attrezzo.
Ma lui è del Movimento 5 Stelle.
No, capito, in quel senso lì, che sono vissuto molto a Roma, anche se sono molto, molto sardo.
Un attrezzo alla romana.
Alla romana, sta attrezzo. Ma vedi sta attrezzo, ma vedi sto gol.
Ma quello è del Movimento 5 Stelle, padre Tonino.
E che è?
E che ne so, sa, 5 stelle, cioè 5 stars.
Io sono stato in hotel a 5 stelle una volta perché ero ospite del governo thailandese.
Appunto,
ma non ero lì per spacciare.
Ma lui è
aperto un centro.
Ma lui ha 5 stelle? Lui ha 5 stelle.
Eravamo ospiti del
no,
governo.
Grillo, dico, 5 stelle.
Stelle di che?
No, 5 stelle.
Le merita 5 stelle.
Le merita? Le merita ste 5 stelle?
Dipende. Un alcolizzato delle 5 stelle, non lui,
No.
Cioè, dico, un alcolizzato vede stelle dappertutto, per cui possono essere di carta, di cartone, di celluloide, cose.
Ma lei lo sa che è il numero uno della comunicazione, questo lei lo sa, no? E allora abbiamo il traffico, se ci aspetta un secondo concludiamo, Traffico in Italia, sul continente, in Sardegna, mi sa che non ci sono molte notizie da dare, lì ad Alghero. Comunque, il traffico in tutta Italia. Beh, il Movimento 5 Stelle, caro padre Manca, o Don Manca che dir si voglia, mitico Don Tonino, padre Tonino, chiamatelo come volete.
Non sono mitico per niente.
Vabbè, mitico.
Io sono un avanzo di galera.
Come?
Da 35 anni in carcere.
Come? Che si... in carcere.
Beh,
a lavorare in carcere.
Capellano del carcere e lavoro con i tossici da una vita.
E le hanno dato dello spacciatore. Le ha dato dello spacciatore.
Un pochettino.
Se per questo sei un po' incazzato,
No, io no.
No, un po' sì.
Si riveda le immagini.
No, ma sul momento, adesso, quando
no,
dice...
No, io assolutamente...
Quasi lo querelo, mi ha detto.
No, gli farebbe piacere a lui che lo facessi.
E invece no,
Ma no.
No, no.
Prima di tutto perché io sono prontissimo a porgere l'altra guancia. Nel senso che ho svolto semplicemente le mie funzioni di sacerdote.
Assolutamente. Anche se a un certo punto ha detto...
Anzi, è ora di finirla con questa storia, perché io, guardi... Che bellezza, domani che oggi era la mia giornata libera, perché vado la domenica al carcere.
Sì.
Ah, da domani sto in galera, nessuno mi scoccerà più.
Beh, lo sai, i giornalisti sono fatti così.
No, ma voi fate il vostro dovere.
E che dobbiamo fare noi?
Ci mancherebbe altro.
Senta, ma lei lo
Io
voterebbe mai
Grillo? Sono un povero pubblicista e basta, non sono un giornalista.
Lei lo voterebbe mai Grillo? Lo voterebbe mai Grillo?
Ma io le mie idee politiche le conosco molto bene, certamente non le dico in pubblico.
Vabbè, che c'è?
Ma lei
sono
volta,
molto chiare. Poi, siccome abbiamo le amministrative qui ad Alghero, delle persone che conosco e di cui spero, credo di fidarmi e immagino che facciano meno sbagli possibili e gli darò il voto.
Ma lo voterebbe mai uno come Grillo o no? Per il suo modo di fare?
Nonostante Grillo l'Italia si salverà.
Caputo, perché lei ha detto quella frase sul palco?
Perché così. Guarda che la storia lo ripeterà.
Cioè lei
è il diavolo.
com'è
la
un po'...
storia la lo dirà ancora, lo confermerà.
Un populista,
perché
un
le
populista.
Marionette passano nella storia.
Le marionette passano.
Invece i principi, chi si fa i calli nelle mani, nei piedi, nell'anima, quelle idee costruttive restano. L'Italia è stata fatta così.
Lapidaria.
Con sangue, con piaghe. E ci abbiamo i terremotati a cui pensare, altro che Grillo.
Senta,
questo mi rattrista. Io pianto poco fa vedendo scorrere l'immagine di una donna poveretta, quella disperata, no? Dice, non so più che fare. Queste sono storie, non quelle di Grillo, ma che è?
Ma lui è intollerante, molto intollerante Grillo, sbaglio? Secondo lei è molto intollerante. Ma sa che
per me è stato maleducato perché ha disturbato una funzione.
Lo sa che cosa?
Che lui sia intollerante o meno. E che so, il suo accompagnatore spirituale.
No, per quello, per quello che ha detto
lui.
Ma
io non lo seguo. Io appena vedo lui, intanto mi è così simpatico che vado a cercare subito, non so se ci sono cartoni animati, qualcosa del genere, una partita di calcio. Senta, non insista, guardi che sono un frattaccio.
Ma lo sa che cosa ha detto quando è uscito, quando lei è andato via dal palco?
Beh, io sono andato a celebrare un'altra messa.
No, ma le faccio ascoltare quello che ha detto. E poi...
Ma non mi interessa
no,
niente.
No, ma le faccio ascoltare, guardi.
Guardi, io c'ho il computer qui, ascolto tutto quello che mi pare.
Lo so, però magari... magari questa le è sfuggita, magari questa le è sfuggita. Però... E poi dicono che hanno successo i musulmani. Senta.
No, poi dicono che fanno successo i musulmani, per forza! Allora...
Ha sentito?
Bene, no. Allora, io con i musulmani... Sono addirittura un tipo che sulla mia scrivania in carcere c'ha il Corano perché l'ho studiato all'università.
Bravo.
Non immaginando mai che avrei lavorato in carcere. Ho studiato storia delle religioni dell'Università del Laterano.
Grillo dovrebbe prendere lezioni
allora,
da lei, diciamo la verità.
Io c'ho il Corano, la Bibbia naturalmente, tu e l'Upanishad. Dei Veda, ce l'ho tutto con tanti mille segni, per cui quando vengono questi che sono poveretti, sono molto ignoranti, non conoscono neppure il Corano,
come dico, Grillo,
guarda
come Grillo.
La Shira numero tale cosa ti dice, ti aiuta, addirittura quindi i musulmani, ma sapesse quanto mi vogliono bene,
no, ma
e la gente stamattina come se, no, non posso più uscire per Alghero, mi abbracciano, mi dice finalmente c'è un prete che si dà da fare. Oh,
ma non è che, no, ma Grillo lo diceva
fare,
in senso,
ci siamo da fare sempre.
Grillo lo diceva in senso
dispregiativo nei confronti suoi, cioè come dire, con preti così per forza che uno poi diventa
musulmano.
Ma lui
può dire quello che vuole. Io sono una persona libera, come ho rispetto le sue idee, volevo che lui rispettasse le idee nostre e rispettasse soprattutto una espressione sociale, un'espressione ecclesiale riconosciuta dalla Costituzione, che è una celebrazione solenne della messa domenicale.
Un maleducato, perché? Insomma, un maleducato.
Appunto.
A un certo punto ha invocato Dio,
figurati.
Ha invocato Dio, spiegaci
sì,
perché.
Ma io mi dicevo mentalmente, speriamo che sia sincero.
Perché, dice lei?
Ma vede tutto il contesto, io poi non devo giudicare.
Ma gli insulti della folla? Gli insulti della folla nei suoi confronti?
Evviva.
Beh, la cosa più grave è quella, però. La gente
ha il diritto di esprimersi come vogliono.
Beh, insomma, dipende, però.
Però non ho capito come le telefonate che mi ritrovo e la gente che mi incontra per strada che mi abbraccia, ma che erano marziani quelli erano lì?
E chi erano quelli là? Chi erano quelli?
Non lo so.
Abbiamo sentito volare parolacce anche.
Via!
Via!
Ladri! Quello l'ho visto, quello l'ho sentito.
Di peggio ancora.
Detto ladri. Ho detto poi a me e ci rimetto quasi le mutande per aiutare i carcerati.
Ma com'era questa storia del Roccafè? Vi eravate conosciuti al Roccafè?
Secret.
Beh no, questa ce la deve raccontare.
Glielo lascio a lui perché non dorma la notte.
Perché? Ma che succede? Ma che ha fatto Roccafè?
In che
circostanze l'ha conosciuto Grillo?
Allora lo devo salutare.
Il mistero di padre Manca.
C'è un'altra chiamata. Questa è una parrocchia, questo è il telefono della parrocchia.
Va bene, padre Manca, saluto, grazie, buona serata.
Ogni
grazie.
Bene, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Ogni bene.
Arrivederci.
Ogni bene.
Finiamola, però, per favore, che non voglio diventare un parafulmine di nessuno.
No, com'è ogni bene? Com'è, me la ripeta?
Ogni bene.
E buon lavoro.
Non voglio diventare parafulmine di nessuno.
Ogni bene e buon lavoro.
Di nessuna, ogni bene, le auguro ogni bene.
E anche buon lavoro però.
E buon lavoro ho detto anche.
Grazie, l'abbraccio.
Sta facendo il suo lavoro.
L'abbraccio.
Un abbraccio, no, ma sincero, è
sincero,
mica così,
molto sincero.
Io non faccio il cabarettista.
No, ma... grazie, Mirko da Viterbo.
Che cattivello, vero?
No, ma lei non ci vuole dire questo mistero di Grillo a Roccafè?
Ma è un mistero.
Che è successo?
Niente, non è successo niente. È una
non ci dorme la notte,
una
ha detto.
Puntata da cabaret, una volta tanto me la so concessa anch'io.
Grazie.
Arrivederci.
Mirko da Viterbo.
Cociani. Allora, io volevo dire una cosa a proposito di Grillo,
sì.
dei terremotati, della proprio dei terremotati.
Mi dica, veloce però, veloce.
Visto che il signor Domacca non ce l'aveva così a cuore, perché non si parla del Movimento 5 Stelle che ha proposto, nella persona di Favia, di devolvere i soldi dei finanziamenti trash luglio
sì.
a tutti i terremotati e l'intera...
Vabbè, ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un'altra cosa adesso e ci sentiamo domani. Devo chiudere 18:30. A domani.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.